Buonasera a tutti, invito i consiglieri a prendere posto e diamo inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale del 25 luglio, dando la parola al segretario generale, dottoressa Eleonora Coppoli, per l'appello.
Grazie, buonasera. Bussagli. Bussagli Andrea. Lazzari Silvia. Cibecchini, assente. Presente?
Sì, sì, sì.
Bruni, Burresi, Pianigiani, assente.
È assente.
Guma, assente. Assente. Bardotti, presente. Borgianni,
presente.
Fornaro, Pianigiani, Ilaria.
È assente.
Panti,
presente.
Michelotti, l'ho visto, ecco. De Santi, assente. Mircoli, Ticci.
È assente, giustificata.
È assente, giustificata.
Sì.
Bene, il numero legale c'è.
Perfetto, andiamo avanti. Commissione scrutatori, Burresi Mauro, Bardotti Michela e Michelotti Francesco. Passiamo all'ordine del giorno del Consiglio, dando la parola al Sindaco per le comunicazioni.
Due brevissime comunicazioni. La prima già data in conferenza dei capigruppo, non tutti i capigruppo erano presenti, quindi la riporto come comunicazione al Consiglio, e riguarda il punto 20, la proposta 20 all'ordine del giorno del presente Consiglio, il piano di recupero di via dietro le mura a Poggi Monzi. In particolare l'adozione di questo atto. Stamani mattina a protocollo del Comune è arrivata una comunicazione del soggetto proprietario dell'immobile proponente il piano di recupero, nel quale ci informava di una diversa volontà maturata a seguito di due sentenze del TAR emesse nei giorni scorsi e della volontà di vedere riconosciuti i propri interessi in sede di appello in Consiglio di Stato. Quindi ci comunica, anzi ci diffida questo, diffida me, il Presidente e il Segretario, affinché sia spuntato dall'ordine del giorno questo punto e a non assumere qualsiasi decisione. Ora, preso atto di una volontà da parte del legittimo proponente diversa rispetto a quella che aveva portato poi alla proposta del piano stesso, sulla scorta anche di una nota che abbiamo ricevuto dal dirigente, io ho comunicato in sede di conferenza il ritiro di questo punto all'ordine del giorno. Quindi che non sarà oggetto di discussione e di deliberazione. Seconda comunicazione, invece la notizia più positiva, e riguarda la comunicazione di qualche giorno fa da parte della Giunta regionale relativa ai piani di innovazione urbana, programmazione europea, fondi comunitari 2014-2020. È una buona notizia non tanto e non solo per Poggi Monzi, ma per la Valdelsa. Un'altra volta insieme al Comune di Colle questa amministrazione è risultata meritevole e quindi ha accesso ai finanziamenti comunitari che riguardano l'innovazione urbana. Il secondo settennato, quindi la seconda programmazione europea, un motivo di grande soddisfazione penso per tutta la città, per come è maturato questo risultato, per la valorizzazione dell'impegno che visto lavorare nei mesi scorsi, soprattutto la parte finale dello scorso 2015, dipendente del Comune, parte politica, rappresentanti politici di questa amministrazione, dell'amministrazione di Colle, tecnici del Comune di Colle, e anche una partecipazione importante da parte dei cittadini che si sono dimostrati attenti, sensibili nel dare contributi. Del buon risultato che ha ottenuto il nostro il progetto di innovazione proposto dalla Valdezza, mi piace ricordare che su 10 punti previsti per gli strumenti di partecipazione, cioè per il percorso di partecipazione attivato, il nostro progetto ne ha presi 10, di più non si poteva fare, segno appunto di una sensibilità, di un tentativo riuscito di ricerca, insomma, di soluzioni progettuali coideate, co-pensate e anche coproposte insieme, alla, diciamo, insieme ai cittadini di Poggi Bunzi, di Colle e quindi della Valdezza. Tra l'altro siamo di ritorno da una prima riunione, la prima riunione che la Regione ha convocato, perché i tempi sono strettissimi, i tempi previsti dai programmi, dal programma operativo regionale sono molto stretti. Una prima passaggio formale sarà la scadenza del 31-12 del 2016 con la progettazione definitiva delle opere che saranno poi finanziate. È un primo obiettivo in termini di percentuali di realizzazione dei programmi da centrare entro il 2018. Sono tempi non stretti, strettissimi, ma insomma siamo già al lavoro con l'amministrazione di Colle per vedere di centrare questi obiettivi e quindi, diciamo, assicurare il risultato che sulla carta abbiamo ci siamo guadagnati, poi dargli una concretizzazione in termini di opere e risultati che si intende voler realizzare.
Grazie al Sindaco. Io invece vi comunico che, stante la comunicazione della capogruppo Sicci, che è assente per motivi di salute, la stessa ha comunicato di voler ritirare le sue interrogazioni e mozioni, quindi i punti 11, 12, 16 e 17 saranno ritirati e poi verranno eventualmente ripresentati dalla stessa nel prossimo consiglio utile. Quindi andiamo avanti, il punto delle interrogazioni, punto 3 all'ordine del giorno, l'interrogazione, biciclette in dotazione alla Polizia Municipale, presentata dal gruppo consiliare Insieme Poggi Bonzi, protocollo numero 16.466 del 17 maggio 2016. La parola al capogruppo Michelotti.
Sì, grazie Presidente, avevo premuto prima per intervenire sulle comunicazioni del Sindaco, se posso intervenire brevemente un attimo per prendere atto del ritiro del punto numero 20 all'ordine del giorno, ed è una decisione che approvo anche perché eravamo stati contattati anche noi dai legittimi proprietari interessati per appunto chiedere che venisse appunto ritirata questo punto all'ordine del giorno alla luce appunto di quello che ha detto il Sindaco, per cui non lo presenta la capigruppo, quindi lo dico ora e quindi prendo atto e la presa d'atto del nostro e del Sindaco. Bene si è fatto a espungere questo punto dall'ordine del giorno. Mi permetto però sommessamente di rilevare come, appunto, sempre rispetto alle comunicazioni, abbiamo un consiglio con 21 punti all'ordine del giorno. Ora purtroppo si è ammalata la consigliera Tirce e quindi ha ritirato qualche punto, però arrivare a un consiglio alla fine di luglio con 21 punti mi sembra, come dire, abbastanza discutibile come organizzazione dei lavori, quindi auspico che il Consiglio venga riunito in maniera un po' più frequente, anche perché noi abbiamo tutta una serie di atti che volevamo discutere nei mesi e nelle settimane passate che non ci è stato possibile fare. Tuttavia ora abbiamo, nell'ultima settimana, abbiamo 4 commissioni e 2 consigli comunali, per cui sarebbe magari opportuno, ma lo dico soprattutto a me stesso, sollecitare il Consiglio, la Giunta, a riunire un po' più di spesso l'organo, anche perché altrimenti questo sacrifica la discussione e soprattutto sacrifica anche le presenze, perché molti ovviamente immagino che saranno in ferie. Quindi ecco, era soltanto una questione che mi sembrava doverosa far presente.
Le prenderò atto.
A questo Presidente, ringrazio Presidente. Venendo all'interrogazione, abbiamo presentato anche questa protocollo del 17 maggio, quindi un protocollo abbastanza remoto e, come dire, però ancora attuale. Qua abbiamo preso atto della dotazione di 2 biciclette alla Polizia Municipale con relativo abbigliamento, ma sul punto abbiamo ricevuto da parte di cittadini, eccetera, una serie di segnalazioni sulla base del fatto che non si rileva l'utilità di questo strumento, a fronte anche del costo che sembra questa amministrazione abbia sostenuto per acquistare appunto le biciclette e l'equipaggiamento. Quindi è un'interrogazione che serve a conoscere il costo preciso delle biciclette, degli indumenti e degli accessori afferenti e le motivazioni in base alle quali questa amministrazione e questo assessore hanno deciso, le motivazioni che sono alla base della decisione di acquistare questo strumento.
Grazie al capogruppo Michelotti, la parola al Sindaco.
Sì, la scelta di dotare la Polizia Municipale di 2 biciclette equipaggiate per il servizio di Polizia Municipale è del tutto coerente e perfettamente in linea con gli indirizzi non solo della nostra amministrazione ma dei vari livelli di governo, ivi compresi quelli sovranazionali, ovvero l'idea di promuovere quanto più possibile l'uso di mezzi alternativi a quelli motorizzati, favorendo una mobilità dolce e non inquinante, con evidenti benefici per la salute, per l'ambiente, per la sicurezza e in particolare per utenti quali pedoni, ciclisti, anziani e bambini. In questa ottica si inserisce anche la realizzazione di piste ciclabili e di percorsi ciclopedonali che il nostro territorio apprezza particolarmente, tanto che questi percorsi sono fruiti dai cittadini prevalentemente per lo svago ed il relax. Ciò ha comportato anche concettualmente un cambio di abitudini nel vivere la città per passeggiare, fare attività fisica o semplicemente socializzare in tali nuovi spazi. Ed è chiaro che può accadere che in questi spazi, di questi spazi se ne faccia un uso improprio, fino a giungere a veri e propri fatti illeciti, anche di natura penale. Sulle piste ciclabili sono infatti avvenuti ad esempio dei furti. Nel tempo abbiamo quindi preso coscienza dei possibili limiti al controllo di tale aree, alcune con ampia estensione, basti pensare a quelle che collegano Poggibonsi a Staggio Senese e Poggibonsi a Colle Valdezza, ed è apparso subito chiaro che un controllo efficace non sarebbe potuto avvenire con personale appiedato e che le regole di circolazione, la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, nonché le dimensioni delle piste, mal si conciliano con l'uso dei mezzi a motore. A queste considerazioni si sono unite nel tempo moltissime richieste di cittadini che esprimevano il bisogno di avere una maggiore presenza, oltre che nelle piste ciclopedonali, anche nei giardini e in tutte quelle zone di difficile pattugliamento a piedi. Il servizio ciclomontata è infatti alternativo sia da un punto di vista concettuale, da un punto di vista organizzativo, al solo servizio appiedato. Le due biciclette equipaggiate per il servizio hanno avuto un costo complessivo di acquisto di circa 7.000 euro, comprensivo di tutto l'equipaggiamento che comprende cestino cruscotto anteriore, sirena bitonale, luci blu lampeggianti, torcia anteriore estraibile che funziona come fare anteriore quando il veicolo è in ordine di marcia, chiusura antifurto, porta radio, porta paletta, regolatore manubrio, stabilizzatore manubrio antisbilanciamento del veicolo parcheggiato, catena con dispositivo anticaduta, pneumatici antiforatura, bauletto posteriore antiurto dotato di luce interna con serratura a chiave, retrofanale a LED, borse laterali ad alta capienza corredate da chiusura a combinazione. Sono mezzi che non inquinano, hanno bassissimi costi di gestione, solo acquisto di batteria, ma non hanno costi di bollo, assicurazione carburante, eccetera, eccetera, permettono di raggiungere zone altrimenti non coperte dal servizio e spostamenti più veloci di quelli appiedati, permettono indipendenza riguardo alla risoluzione di numerosi servizi e una migliore vicinanza all'utenza che può interagire con l'attuale agente come se fosse a piedi. Laddove si afferma che lo spostamento a mezzo biciclette appare difficoltoso e limitativo e che in caso di necessità di inseguimento le biciclette non risultano in mezzo idoneo a catturare malviventi, bene precisare l'organizzazione del servizio della Polizia Municipale prevede che in qualunque turno di servizio, mattina, pomeriggio e notte, vi sia la presenza di una pattuglia automontata che effettua il servizio di pronto intervento. Servizio che, se sussistono tutte le condizioni normative e organizzative, può essere prestato con la motocicletta in alternativa all'auto. Purtroppo non è il caso del nostro ente, dove il numero di personale motociclista non solo dotato di abilitazione alla guida ma tecnicamente preparato, cosa fondamentale se si associa al servizio l'idea dell'inseguimento dei malviventi, non è tale da consentire la istituzione del continuo mantenimento di tale servizio. Fra l'altro la terminologia malvivente è possibile, con la terminologia malvivente è possibile riferirsi solo a coloro che hanno commesso un illecito di natura penale e che devono essere assicurate alla giustizia. Per tale motivo sono destinate procedure ben più complesse e non si limitano alla sola modalità del loro inseguimento. Il servizio appiedato ha invece la funzione di garantire il controllo nelle zone delle città interdette alla circolazione o con circolazione limitata. Presenta il beneficio di consentire una migliore vicinanza al cittadino che può interagire con gli agenti, ma ha il difetto di non permettere una tempestiva operatività qualora ve ne fosse bisogno. Ecco che il servizio in bicicletta presenta gli stessi benefici, senza i limiti del servizio a piedi che sono legati a velocità di spostamento da una zona a un'altra del paese, possibilità di utilizzo del servizio anche in ausilio al personale di pronto intervento, qualora vi sia ad esempio da disciplinare il traffico consentendo alla pattuglia automontata di completare le operazioni di rilievo del sinistro, possibilità di raggiungere zone altrimenti difficilmente pattugliabili, come per esempio le piste ciclabili. Da un punto di vista operativo l'istituzione del servizio in bici ha ribaltato la situazione, mentre prima era la pattuglia automontata a dover correre nell'ausilio della pattuglia pedata, oggi la pattuglia ciclomontata che ha all'occorrenza la possibilità di dare supporto a quella automontata in tempi brevi. Con ciò si ritiene migliorata anche la funzionalità comprensiva del servizio, oltre ad essere un modo per promuovere e realizzare azioni volte alla tutela dell'ambiente, ad educare a stili di vita più sani, a migliorare la sicurezza stradale attraverso l'impulso verso forme di mobilità alternativa minimamente impattanti sul traffico, con evidenti benefici anche in termini di incidentalità. Una scelta dunque che presenta un alto impatto educativo.
Grazie Sindaco. La parola al capogruppo Michelotti.
Grazie Presidente, dunque sono soddisfatto della risposta, nel senso che credo che sia stata esaustiva, perché ha assolto a tutte quelle che erano le domande e le curiosità dell'interrogante. Per quanto riguarda il merito, brevemente, rimango totalmente sconcertato da quello che ho sentito. Io non so chi è chi scrive le risposte, non so chi è il dirigente preposto a questa cosa, ma sorrido quando sento la etimologia della parola malvivente, anche perché in un'interrogazione in Consiglio Comunale è chiaro che, come dire, era stata scritta e posta tanto per, come dire, permettere a tutti che venisse compresa. Se dobbiamo essere più precisi, se dobbiamo seguire il codice di procedura penale, non credo che ci saranno problemi. Prendo atto del fatto quindi che le biciclette della Polizia Municipale hanno una funzione prevalentemente pedagogica, perché servono a far capire alla popolazione che dobbiamo avere rispetto dell'ambiente e che dobbiamo andare tutti a piedi in bicicletta, ma che non assolvono minimamente a quella funzione di sicurezza che dovrebbe essere invece primaria, soprattutto per gli agenti di polizia. Sul punto ovviamente noi ci riserviamo di tornare anche per capire e chiedere quanti furti sono stati sventati sulla pista ciclabile grazie alle biciclette.
Grazie al capogruppo Michelotti. Andiamo avanti. Punto 4 all'ordine del giorno, interrogazione, affossamento del terreno fuori le mura della fortezza di Poggio Imperiale, presentata dal gruppo consiliare Insieme Poggio Bonzi, protocollo numero 19705 del 15 giugno 2016. La parola? Non vedevo infatti chi si prenotava, scusami.
Scusa.
La parola all'assessore Verdi.
Grazie Presidente, grazie capogruppo, scusami, non avevo, era un'attesa. Allora, in merito all'interrogazione di cui in oggetto, si fa presente che i piccoli avvallamenti di terreno che furono segnalati fuori dalle mura al lato della porta San Francesco sono dovuti al fatto che la zona, secondo le previsioni del progetto dei lavori di restauro che si sono conclusi, come ricorderete, lo scorso anno, è stata interessata da un terreno di riporto volto a ricostituire il piano originario dell'area in modo da ripristinare e favorire soprattutto lo scolo delle acque piovane. Quindi cedimenti dell'ordine di alcuni centimetri sono quindi da imputare proprio a un naturale assestamento del terreno avvenuto, come si ricorda, in modo localizzato e nemmeno in maniera del tutto uniforme, probabilmente a causa della modalità appunto con cui è avvenuto il riempimento e anche alle modalità con cui l'acqua poi è percolata nel terreno. La zona interessata è stata immediatamente transennata perché qualche fruitore, diciamo, potesse non avere danni da quel piccolo avvallamento, e è stata appunto circoscritta con nastro segnalatore. Si è poi provveduto al ripristino della superficie. Tutto qua, solo per ribadire che quella zona lì verrà, diciamo, monitorata, perché è probabile, proprio per i motivi che dicevo sopra, che sia sottoposta a tipologie di piccoli avvallamenti, ancora piccoli avvallamenti della superficie.
Grazie all'assessore Berti. La parola al capogruppo Michelotti.
Sì, con il gruppo consigliare si dichiara soddisfatto della risposta.
Bene, grazie. Andiamo avanti, punto 5 all'ordine del giorno, è un'interrogazione, costi di manutenzione della fortezza di Poggio Imperiale, presentata al gruppo consiliare Insieme Poggio Bonzi, protocollo numero 19707 del 15 giugno 2016. La parola al capogruppo Michelotti.
Sì, anche questa Presidente la darei per letta.
Bene, grazie, la parola all'assessore Berti.
Sì, allora, in merito a questa interrogazione in oggetto, si segnala che le aree adiacenti alle mura restaurate sono oggetto di manutenzione all'interno dell'appalto generale per le aree verdi, quindi all'appalto complessivo di tutte le aree del comune di Poggio Bonzi. Però il coronamento delle mura nella parte oltre la staccionata, quindi quella che credo a cui si fa riferimento nello specifico nell'interrogazione, nella parte oltre la staccionata e recinzione, ed oggetto durante i lavori di restauro di sfoltimento della vegetazione è invece escluso dall'appalto, data la particolarità delle lavorazioni necessarie al suo mantenimento. Il taglio della vegetazione, infatti, fu limitato soltanto alla parte aerea delle piante, non essendo possibile la rimozione delle ceppaie per motivi legati proprio alla conservazione dei paramenti murari stessi, cioè le ceppe hanno la funzione di tenere, di consolidare anche quella struttura. Questo comporta che le ceppaie stesse ancora vitali emettano in primavera nuovi getti destinati a ricostruire la chioma preesistente rispetto agli interventi di taglio. Ora, data l'importanza e anche la particolarità ai fini della conservazione del paramento, nel quale sono connesse inscindibilmente anche le parti vegetali e le radici delle piante, del mantenimento in vita di questi apparati vegetali all'interno e quindi della rimozione di tutta questa vegetazione ricacciata, è opportuno che avvenga con una cadenza non annuale ma almeno biennale. E a questo proposito è in programma per il prossimo anno un intervento di manutenzione che, attraverso l'uso di attrezzature e mezzi idonei per questo tipo di lavoro, consenta di mantenere la situazione del coronamento in condizioni simili o pressoché simili a quelle immediatamente successive al restauro. E per questo motivo, diciamo, anche le cifre specifiche per questo tipo di intervento saranno rese note quando, diciamo, faremo uscire il bando per l'assegnazione dei lavori per questo tipo di operazione.
Grazie all'assessore Berti, la parola al capogruppo Michelotti.
Sì, il gruppo consigliare si dichiara soddisfatto della risposta.
Bene, andiamo avanti. Punto 6 all'ordine del giorno, un'interrogazione, valorizzazione Poggio Imperiale tramite la riacquisizione del tesoro di Galognano. Gruppo consigliare, presentato dal gruppo consigliare Insieme Poggio Bonzi, protocollo numero 19.709 del 15 giugno 2016. La parola al capogruppo Michelotti.
Grazie Presidente, darei per letta anche questa interrogazione.
Bene, grazie. La parola al consigliere Berti, grazie. All'assessore Berti.
Grazie Presidente, grazie capogruppo Michelotti, che vi prenderò pochissimo tempo, ma ci permette anche di parlare di un pezzo di nostra, della storia del nostro territorio, che ogni tanto è bene ricordare, anche perché, come dire, davvero fa parte del nostro corredo cromosomico, direi. Una piccola premessa su questo: il tesoro di Galognano è un corredo eucaristico composto da 6 oggetti in argento databili nel corso del VI secolo, 4 calici, una patena e un cucchiaio. La scoperta, risalente al 1963, fu fatta in corrispondenza di un terreno vicino alla chiesa romanica di San Lorenzo in Pian de Campi, nel territorio del comune Poggi Monzi. Inizialmente il tesoro venne collocato presso il convento francescano di San Lucchese e successivamente nel 1981, proprio per motivi di sicurezza, venne trasferito presso la Sovrintendenza per i Beni Artistici e Storici di Siena. In anni recenti è stato destinato al Museo di Arte Sacra di Colle Valdelsa. Negli ultimi 10 anni praticamente tutte le amministrazioni che ci hanno preceduto e che si sono avvicendate nel governo della nostra città hanno tutte cercato, interfacciandosi con i soggetti coinvolti a vario titolo, cito per semplicità Sovrintendenza e Fondazione Musei Senesi, di attivare percorsi istituzionali che potessero concludersi con il trasferimento in via definitiva del tesoro di Galognano a Poggi Bonzi. Tale obiettivo ha sempre incontrato difficoltà oggettive per ottenere le necessarie autorizzazioni da parte degli enti competenti per una reale difficoltà ad ospitare il bene sotto il profilo soprattutto della conservazione e della sicurezza dello stesso. Non ci sono dubbi che la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrano a preservare la memoria di una comunità, lo dicevo all'inizio, e del suo territorio, nonché a promuovere lo sviluppo della cultura, ma è altrettanto vero che occorre garantire che questo patrimonio culturale venga conservato con le necessarie modalità, impianti di microclima, sistemi di allarme, tutti elementi atti a limitare le situazioni di rischio connesse al bene stesso. In generale occorre l'adozione di un'idonea politica di prevenzione, assicurando in tutti i locali che ospitano tali beni idonee condizioni ambientali, regolare verifica degli standard di conservazione, nonché tempestivi interventi quando se ne ravveda la necessità. Per quanto riguarda nello specifico il monitoraggio delle condizioni ambientali, viene considerato elemento imprescindibile ai fini della conservazione preventiva, come vi potete immaginare. In particolare la normativa vigente prevede che, data l'importanza dei fattori ambientali ai fini della conservazione dei manufatti, il museo deve procedere al periodico rilevamento delle condizioni termo-igrometriche, luminose e di qualità d'aria degli ambienti in cui si trovano i manufatti stessi, dotandosi di strumenti di misura, misura fissa o mobili, oppure affidando il servizio a terzi responsabili. Il responsabile della conservazione deve redigere, ricorrendo a competenze professionali specifiche, un rapporto tecnico finalizzato a evidenziare l'influenza dell'ambiente sullo stato di conservazione dei manufatti e contenente indicazioni circa i provvedimenti necessari al raggiungimento delle condizioni ottimali per la conservazione. Detto questo, fatta questa breve premessa, per sottolineare che l'interesse di valorizzazione ulteriore della fortezza di Foggia Imperiale, anche mediante l'acquisizione o il trasferimento del tesoro di Galognano, non è mai venuto meno negli anni, incontrando purtroppo una serie di difficoltà oggettive, che sono quelle che vi dicevo, pur non impedendo in maniera assoluta tale operazione, che di fatto però l'hanno resa particolarmente complessa e costosa per tutta una serie di investimenti obbligatori da fare alla struttura e negli ambienti ospitanti. Tutto ciò però non ha impedito di valutare la possibilità di chiedere in prestito temporaneo il tesoro di Galognano al fine di organizzare al Cassero una mostra temporanea con racconto di contesto. Infatti, attraverso il tesoro si può raccontare davvero una storia e, come dire, va proprio incontro a quelle che sono le finalità e anche gli obiettivi che ci siamo dati con tutti i percorsi di storytelling che stiamo facendo, e magari mantenere l'opera a Poggi Bonzi in una forma di rappresentazione in 3D che, diciamo, sfruttando una nuova nemmeno una nuova tecnologia, ma diciamo una tecnologia che oggi permette, sperimentata già in diversi musei, in musei d'Europa, di riprodurre ciò che c'era appunto a 360 gradi con effetti davvero interessanti. Insomma, mi è capitato di vedere anche risultati e produzioni di questo tipo. Questo permetterebbe la valorizzazione del tesoro e dell'ambiente che lo accoglie, riducendo al massimo i rischi di conservazione dello stesso. Ciò però davvero non preclude la possibilità, come amministrazione comunale, di lavorare nel tempo a un obiettivo più grande, che è quello che anche l'interrogazione richiamava, e di continuare in quel lavoro che ormai da anni è stato intrapreso. Si precisa inoltre che tutti i passaggi fatti in precedenza sono stati accompagnati, diciamo, dalle istituzioni che prima citavo e anche dal direttore del Parco Archeologico, professor Marco Valenti, che diciamo tutti conosciamo. Grazie.
Grazie, assessore Verti. La parola al capogruppo Michelotti.
Sì, grazie Presidente. Dunque, esprime soddisfazione per la risposta, per un argomento che abbiamo sollevato e rispetto al quale ovviamente ci riserviamo di tornare. Ho apprezzato le parole dell'assessore laddove appunto ritiene necessaria la conservazione della memoria storica. Io ritengo che questa sia una battaglia identitaria per il nostro territorio e per il nostro comune, perché il patrimonio culturale va salvaguardato. Credo che, ho sentito parlare di prestito temporaneo, possa essere un primo passo abbastanza importante, ma che non esaurisca poi il problema. La ripetizione in 3D del tesoro di Galognano è, come dire, non è la stessa cosa rispetto ad averlo. Comprendo anche le questioni legate alle problematiche, alle criticità sulla conservazione, quindi sull'idoneità di avere un luogo che permetta la conservazione, eccetera. Magari credo che rispetto alle pregresse amministrazioni, che lo diciamo, diciamolo pure, mai troppo convintamente hanno fatto questo tipo di battaglia, credo che magari questa amministrazione potrebbe veramente, avendo speso molto in termini di energie e di tempo su questa questione, potrebbe prendersi come punto di impegno questo percorso per vedere se riusciamo magari di qui alla fine della consigliatura a ottenere questo risultato. Da parte nostra su questo argomento c'è ampia disponibilità.
Grazie, grazie capogruppo Michelotti. Punto 7 all'ordine del giorno, l'interrogazione solfati oltre il limite di legge nell'acqua del rubinetto, presentata dal gruppo consigliare Insieme Poggi Bonzi, protocollo numero 20.064 del 17 giugno 2016. Capogruppo Michelotti, prego.
Sì, qui si dà per letta l'interrogazione.
Bene, grazie. La parola al vice sindaco Pecattelli.
Sì, grazie Presidente. La presenza dei solfati nell'acqua deriva dalle fonti di approvvigionamento idrico presenti nel nostro comune. Le ricordo, In vaso di Cepparello, che ha limitato a piccoli borri e acque meteoriche, che normalmente non presenta concentrazioni dei solfati superiore al valore del relativo parametro indicatore, salvo nei periodi in cui è necessario alimentarlo con l'acqua della presa del fiume Elsa. Acque sotterranee del campo pozzi del Bernino, l'impianto trattamento collegato eroga al massimo 20 litri al secondo, che non presenta concentrazione di solfati superiore al valore del relativo parametro indicatore. Acque superficiali con la presa sul fiume Elsa, l'impianto trattamento collegato direttamente eroga 30 litri al secondo, mentre una parte è inviata all'invaso Cepparello, ove sono presenti naturalmente concentrazioni di solfati superiori al valore del parametro. E infine acque superficiali dalle prese nel torrente Drove di Tattera e di Cinciano, che alimentano l'invaso di Cepparello e che non presentano concentrazioni dei solfati superiori al valore del parametro relativo. Infatti, visto che le risorse per l'acqua potabile in vaso di Cepparello e campo pozzi del Bernino nel periodo estivo in anni siccitosi non erano sufficienti a garantire l'erogazione di acqua potabile, sono stati fatti negli anni investimenti importanti. Negli anni Ottanta è stata realizzata una tubazione che convagliava nell'invaso Cepparello le prese del fiume Elsa e dei torrenti Drove di Tattera e di Cinciano. Questi ultimi torrenti normalmente nel periodo estivo non possono essere utilizzati per scarsa portata. Dal 2007 inoltre la presa nel fiume Elsa alimenta direttamente la centrale di trattamento presente in via Leopardi, che eroga 30 litri al secondo e quindi acqua direttamente attraverso il deposito di Galloria ad una parte della città, più precisamente zona del centro storico, via Pisana, via San Gimignano, eccetera, e ferrovia e sfosci. Le acque dell'Elsa, del fiume Elsa, causa le sorgenti principali presso Colle di Valdezza, hanno acqua e trae origine dalla formazione dei calcari lacustri, altrimenti detti travertini, e sono dunque naturalmente ricche di solfati, fino a 600 mg litri nel periodo estivo, ed hanno una notevole durezza. Nel periodo estivo e nei periodi siccitosi, come già esposto, è necessario alimentare con tale acqua l'invaso di Cepparello, oltre a quella di Drove, di Tattera e di Cinciano, che si arricchisce pertanto dei solfati. Si deve inoltre segnalare che c'è la possibilità, a seconda delle necessità, di interconnettere nelle varie zone l'acqua trattata dai vari impianti. Per tutti questi motivi può capitare che il valore dei solfati aumenti e superi il valore indicatore, valori che non incidono però sulla potabilità dell'acqua, valori che sono comunque costantemente monitorati dall'azienda USN e comunicati a questa amministrazione, che quindi ne è ovviamente a conoscenza. Di seguito si riporta anche l'ultimo giudizio dell'azienda USN su tali valori. Aperte virgolette, non si ritiene vi siano possibili rischi per la salute umana derivanti dalla non conformità dell'acqua, in quanto i solfati rientrano solo tra i parametri indicatori, parte C allegato 1 del decreto legislativo 31-2001, e nel caso risultano inoltre presenti in concentrazioni elevate ma ancora accettabili, chiuse virgolette. Il valore dei solfati quindi chiaramente, se non supera determinati livelli che la USD immediatamente ci comunicherebbe, non comporta quindi la necessità di provvedimenti specifici immediati, in quanto non incide sulla potabilità dell'acqua. È bene chiarirlo perché la differenza è fondamentale. Gli importanti investimenti fatti negli anni, fra cui l'impianto di via Leopardi, hanno consentito alla nostra città di superare periodi particolarmente siccitosi, come l'estate del 2012, senza necessità di impattare in maniera particolare il servizio idrico. Altro discorso è la qualità organolettica dell'acqua, su cui c'è un impegno. provano a proliferare un po' ovunque, non solo a Poggibonsi, delle fontanelle per l'acqua e testimoniano la diffusa volontà di consentire ai cittadini di fruire dell'acqua dell'acquedotto comunale, aggiungendo alla potabilità anche una migliore qualità. A tal proposito sono in programma interventi strutturali piuttosto complessi. L'acqua grezza del nostro comune, essendo acqua prevalentemente superficiale, è trattata in sistemi complessi, composti da decantazione e flocculazione, trattamento preventivo di clorazione e ozonizzazione, filtri a carbone attivo, filtri a sabbia, clorazione finale. La riduzione dei solfati necessita di tutta una serie di interventi e o di impianti che sono in corso di progettazione e o realizzazione da parte di Acque S.p.A. già concordate col Comune di Poggibonsi e l'Autorità Idrica Toscana. Per l'invaso Cepparello sono in corso di progettazione e di approvazione gli interventi che porteranno a una operatività di detto invaso che ridurrà quasi del tutto l'eventualità di presenza di valori alti di solfati nell'acqua erogata, anche se in periodi particolarmente siccitosi e comunque limitati la problematica dei solfati si potrebbe ripresentare. Per tale operazione sono a disposizione 6 milioni e mezzo da parte dell'Autorità Idrica Toscana per gli interventi, che sono rifacimento dello scarico di fondo, potenziamento sfioratori, rafforzamento del piede della diga. Considerati i tempi di approvazione dei progetti da parte del Ministero e dell'Ufficio Dighe, ed in periodo migliore per fare certi lavori, i primi interventi saranno realizzati a partire dall'estate 2017 e a seguire nel 2018. Per l'impianto di trattamento di via Leopardi sarà sostituita l'osmosi con una linea di nanofiltrazione che nelle sperimentazioni ha dato buoni risultati sulle caratteristiche dell'acqua e nella relativa gestione del mantenimento dell'efficienza. Dato che questi ultimi lavori richiedono un certo periodo di fermo impianto, per non creare disservizi, l'intervento sopra descritto è previsto per il prossimo autunno in un periodo di minore consumo d'acqua. Gli interventi sopra descritti sull'invaso di Cepparello e sull'impianto di trattamento di via Leopardi consentiranno la risoluzione della presenza di alti valori dei solfati ed anche una diminuzione della durezza nell'acqua erogata ed un affinamento della qualità organolettica, cioè del sapore dell'acqua. Salvo chiaramente periodi particolarmente siccitosi e limitati per l'acqua dell'invaso di Cepparello. Questo a testimoniare una costante attenzione verso l'acqua pubblica che è potabile e che vogliamo anche diventi più buona di quanto non sia oggi. Grazie.
Grazie al Vice Sindaco. La parola al Capogruppo Michelotti.
Sì, il Gruppo Consigliare non è soddisfatto della risposta.
Grazie al Capogruppo Michelotti. Andiamo avanti. Punto 8 all'ordine del giorno. Interrogazione futuro della Unione Sportiva Poggibonsi Calcio. Gruppo Consigliare Insieme Poggibonsi. Protocollo numero 21.097 del 27 giugno 2016. La parola al Capogruppo Michelotti.
Grazie Presidente. Come dicevo in premessa, purtroppo la mancata convocazione nei termini del Consiglio Comunale ha fatto slittare e ha fatto quindi far superare dagli eventi il contenuto dell'interrogazione, che comunque rimane agli atti, anche perché la situazione è, come dire, in divenire per quanto riguarda il futuro e il presente, più che altro il presente della società di calcio. C'è stato un importante avvicendamento societario che abbiamo appreso dai giornali. Ritengo che per quanto riguarda le domande e per quanto riguarda il contenuto dell'interrogazione sia comunque in essere, sia comunque fattibile, e si chiede appunto al Sindaco, alla Giunta, i punti quantomeno 2, 3 e 4 che comunque al di là di tutto rimangono meritevoli di una risposta.
Grazie al Capogruppo Michelotti. Quindi la parola all'assessore Berti.
Scusate. Prego.
Sì, come diceva il capogruppo Michelotti, sono, diciamo, i quesiti almeno in parte sono superati dagli eventi, ma è giusto dare risposta a quelle che sono le domande fatte nell'interrogazione. Come sappiamo tutti, l'ex proprietario dell'US Poggibonsi ha venduto la società a dimostrazione, e questo, come dire, è bene ridirlo, richiarirlo, anche se mi immagino che tutti i colleghi e i consiglieri lo sappiano, a dimostrazione che trattasi di una trattativa privata, che è la premessa imprescindibile per tutto l'argomentazione e il discernere delle discussioni in materia. Colgo l'occasione per ribadire quanto noto, anche perché in molti ci siamo dati da fare per sondare il terreno da subito, una volta preso atto della decisione di Antonello Piangiani, appunto ex presidente dell'US Poggibonsi, di lasciare la società. Lo abbiamo fatto proprio consapevoli dell'importanza dei colori giallorossi e dell'importanza della squadra per la nostra città, della nostra città. A Poggibonsi abbiamo un tessuto imprenditoriale a cui certo non manca l'attaccamento a colori giallorossi, alla città, e verso di loro c'è stata per quanto possibile un'azione di sensibilizzazione, consapevoli tutti di un contesto economico complesso da cui discendono valutazioni imprenditoriali e direi anche personali. Di questo si parla anche in riferimento alla scelta che proprio ha fatto l'ex presidente Piangiani. Conoscendolo siamo certi che ha deciso di lasciare dopo attente e profonde riflessioni e che ha fatto una scelta che, oltre ad attenere alla sfera privata, investe anche la sfera imprenditoriale, che non compete dunque alla valutazione di una istituzione. Come non gli competono le scelte di altri imprenditori, di chi era disponibile e di chi anche chiaramente non lo era, o di chi poi ha acquistato l'US Poggibonsi. Questo fatto credo sia stato palese, insomma, se non lo era mi dà modo e occasione di ricordarlo, e ha fatto ciò che poteva fare l'amministrazione in una vicenda in cui le risorse, comunque, lo ripeto per l'ultima e l'ennesima volta, non sono mai e non potranno mai essere di tipo e di natura pubblica.
Grazie all'assessore Berti, la parola al capogruppo Michelotti.
Sì, grazie Presidente. È ovvio che la questione involge una sfera prettamente privata e su questo concordo con l'assessore. È pure vero, e ne davamo atto nell'interrogazione, che comunque si parla pur sempre della scuola di calcio della città, quindi punto di riferimento per tante persone, e a nostro avviso anche dovrebbe essere primario nell'agenda dell'assessore allo sport. Sollecitavamo anche nell'interrogazione la convocazione della commissione sport sull'argomento, perché troppo spesso abbiamo sollecitato ma mai abbiamo avuto riscontri sul punto. Ci riserviamo ovviamente di tornare sull'argomento, anche perché la questione, mi sembra, l'insediamento della società nuova è avvenuto qualche giorno fa, per cui ci riserviamo di tornare sull'argomento anche per capire come evolverà la vicenda anche riguardo alla questione stadio.
Grazie capogruppo Michelotti. Punto 9 all'ordine del giorno, l'interrogazione, rifiuti abbandonati, presentata al gruppo consigliare Poggibonsi 5 Stelle, protocollo numero 21.286 del 28 giugno 2016. La parola al capogruppo Mircoli.
Grazie Presidente. Allora, riguardo ai rifiuti abbandonati, vi leggo l'interrogazione. Allora, considerato che il problema dei rifiuti abbandonati è diventato insostenibile, non passa il giorno dove non ci siano rifiuti abbandonati al di fuori dei cassonetti. Pervengono costantemente lamentele e segnalazioni a riguardo e dobbiamo purtroppo constatare che il servizio di Sei Toscana nel raccolta dei rifiuti non è proprio il massimo. I controlli a tappeto degli ispettori ambientali non hanno portato nessun miglioramento effettivo. Chiediamo come il sindaco e la sua giunta vogliono affrontare il problema e precisamente se ci sia l'intenzione di esercitare pressione a Sei Toscana allo scopo di migliorare il servizio, se sia ancora valida l'idea della videosorveglianza in prossimità dei cassonetti e che ci venga illustrata nello specifico l'azione che verranno intraprese. Grazie.
Grazie al capogruppo Mircoli, la parola al sindaco. Prego.
La problematica dei rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti non è correlata con l'esecuzione del servizio di raccolta che la società Sei Toscana svolge con la normale diligenza, anche se è vero che tale fenomeno può riflettersi sull'immagine della società e del comune. Di certo tale fenomeno, che è nostra intenzione ingigantire, deve essere tenuto sotto controllo e arginato anche per evitare un suo ampliamento. Nella raccolta porta a porta del cartone carta, in special modo presso le utenze non domestiche, ad esempio si è verificato il consolidarsi di veri e propri punti di accumulo impropri anche al di fuori delle postazioni di cassonetti, ove si ritiene erroneamente che possa essere lasciata la carta e il cartone in qualsiasi giorno od orario, come fosse un contenitore aperto. Tali punti di accumulo poi attraggono purtroppo anche altre tipologie di rifiuti, dando un'immagine non bella. Questo va evitato, anche se non è un percorso lineare, visto che la causa è l'inciviltà di alcuni, pochi in confronto alla maggioranza, ma deleteri per tutti. Questo per dire che si potrebbero ipotizzare dei turni dedicati alla rimozione dei rifiuti abbandonati al di fuori dei cassonetti, a potenziamento di quanto già previsto in parte nei servizi relativi e di rimozione delle micro discariche, ma vi sarebbe relativa incidenza sui costi del servizio e quindi sulla TARI. Come stiamo agendo e come agiremo? Sul fronte controllo sono stati istituiti, formati e nominati alcuni ispettori ambientali dipendenti di Sia Toscana e continua l'attività di controllo della Polizia Municipale con modalità diverse rispetto al passato. L'attività degli ispettori ambientali, che nessuno ha mai definito un'attività di controllo a tappeto, prevede un turno di 6 ore una volta alla settimana. L'attività è sostanzialmente partita a febbraio 2016, nei primi 3 mesi gli ispettori hanno svolto un'attività di monitoraggio e informazione dei cittadini che ha interessato sia utenze non domestiche che utenze domestiche. I turni degli ispettori ambientali nel periodo febbraio-giugno sono stati i seguenti: mattina 6.30, 12.30, 16 turni, pomeriggio 12.18, 2 turni, mentre le aree di intervento sono state le seguenti: turni centro storico 3, turni zona urbana e extraurbana 15. Il monitoraggio evidenziato degli abbandoni sono riconducibili a 2 tipologie principali: ingombranti in prossimità extraurbana 20, rifiuti indifferenziati fuori cassonetto 17. Gli ispettori ambientali, dopo la prima fase di monitoraggio e di informazione, hanno accertato un primo verbale sanzionatorio lo scorso maggio. Nel frattempo la Polizia Municipale si è dotata di fotocamere idonee alla videosorveglianza delle postazioni di cassonetti e delle aree più soggette ad abbandoni di rifiuti. Si tratta di 3 fotocamere su cui è stato chiesto e ottenuto un contributo per l'acquisto da parte di ATO Toscana Sud del tipo ricollocabile, e si prevedono campagne di sorveglianza di 1 mese per area a rotazione. Tale periodo di sorveglianza coinvolge anche un lungo lavoro di controllo dei numerosi fotogrammi, più di 200.000, che vanno esaminati uno per uno, il reperimento di elementi utili e la conseguente istruttoria dell'eventuale sanzione. In sostanza, tale attività, con quella già illustrata agli ispettori ambientali, sta lavorando per migliorare la situazione degli abbandoni di rifiuti. È comunque opportuno, considerato che il sistema sta entrando nella sua fase regime, in questi mesi trarre un primo bilancio delle attività di sorveglianza intraprese nei primi mesi del prossimo anno, che comprenderà anche gli effetti di un'altra misura in fase di costruzione, ovvero una campagna informativa sul corretto conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta. Si tratterà di una diffusa e capillare campagna informativa delle modalità di tutti i servizi di raccolta presenti, utile ad esempio per ricordare che per gli ingombranti esiste un servizio a chiamata e la possibilità di effettuare in proprio il conferimento a un centro di raccolta, un servizio che c'è, che la maggior parte dei cittadini conosce e apprezza in maniera evidente. Oppure per ricordare che la carta cartone va posta solo in certi giorni e in certi orari presso il proprio ingresso, eccetera. Si sta concordando e preparando con Sia Toscana tale campagna informativa e presumibilmente il materiale informativo sarà inviato a tutti gli utenti tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre, con l'intento di migliorare le modalità di conferimento al servizio di raccolta, diffondere la consapevolezza che certi gesti sono inopportuni, oltre che vietati e sanzionabili, e conseguentemente ridurre la problematica dell'abbandono dei rifiuti al di fuori dei cassonetti. Quindi controlli anche con videocamere, sanzioni quando necessario e possibile, campagna informativa. Con questi strumenti cerchiamo di tenere a bada un comportamento deleterio che, ricordo a tutti, trae origine non dalla esecuzione del servizio, ma da scorrette abitudini o inciviltà che dir si voglia. Bene ricordarlo per non fornire a chi lascia rifiuti in maniera impropria alibi che onestamente non merita.
Grazie al sindaco, la parola al capogruppo Mircoli, prego.
Cioè, diciamo che siamo soddisfatti della risposta e sicuramente ci torneremo sopra, quindi, visto che a settembre, ottobre si è detto che ci saranno degli sviluppi su questa cosa, tenendo a considerare quello lì che stavo detto, e quindi anche dell'abbandono dei rifiuti al di fuori proprio dei cassonetti, e quindi l'esigenza di alcune persone di andare in altre zone addirittura perché hanno sempre cassonetti pieni, oppure proprio lo sbaglio che fanno anche, diciamo, per mancanza di informazione tanti cittadini, in quanto magari mettano i rifiuti prima dei giorni stabiliti e via dicendo, e quindi presuppone che ci sia una mancanza informativa, cosa è già... ci eravamo tornati in precedenza su questo punto. Insomma, noi riteniamo che l'impegno da parte dell'amministrazione ci sia, però ecco, seguiremo gli sviluppi e vedremo, insomma, ci torneremo sopra senz'altro. Grazie.
Grazie al capogruppo Mircoli. Andiamo avanti, punto 10 all'ordine del giorno, interrogazione, gestione e qualità acqua pubblica, presentata dal gruppo consigliare Poggio Bonzi 5 Stelle, protocollo numero 21290 del 28 giugno 2016. Prego, capogruppo Mircoli.
Sì, grazie Presidente. A questa interrogazione, diciamo, ci sono alcuni punti, tra cui, diciamo, non specifico, però è anche sottinteso il discorso, un po' quello di Desolfati riprende. Comunque, tanto ve la leggo. Gestione e qualità acqua pubblica. Premesso che la società PSPA è affidataria della gestione, approvvigionamento e distribuzione dell'acqua nel comune di Poggio Bonzi, la suddetta società opera il regime di servizio pubblico, con tutti gli oneri e garanzie che tale Stato prevede per il gestore. Preso atto che la società garantisce la piena potabilità dell'acqua, pur ammettendo uno sforamento dei parametri organolettici vedi sostati, che la durezza eccessiva dell'acqua fornita comporta costi indiretti per i cittadini, dovuti a riparazioni e sostituzioni di elettrodomestici danneggiati da sostanze disciolte, che il sapore e quindi la qualità dell'acqua non rientra in parametri di gusto accettabili, tanto che Acqua S.p.A. ha dovuto installare due distributori pubblici in città affinché i cittadini potessero rifornirsi di acqua dal sapore meno sgradevole, che sul territorio insistono ancora 13 km di tubazioni in cemento amianto, che pur non determinando un rischio immediato di inquinamento dell'acqua, costituiscono comunque un rischio latente e su cui l'amministrazione dovrebbe vigilare e pretendere un piano di breve periodo di sostituzione, che le perdite e le dispersioni lungo la distribuzione sono sempre più ricorrenti, determinando allo stesso tempo danni alle strutture locali, strade ed impianti, e ai cittadini che ovviamente si troveranno questi maggiori costi in bolletta come spese di distribuzione. Si chiede se l'amministrazione ha concordato con Acqua S.p.A. un piano di investimenti volti a migliorare la rete di distribuzione con la sostituzione delle tubature obsolete o a rischio latente, se è previsto un piano di intervento per predisporre impianti di depurazione a monte della filiera, in modo che la stessa acqua fornita dai fontanelli possano essere fruibili ai cittadini direttamente dai rubinetti di casa. Grazie. Questo logicamente fa riferimento anche a un discorso dell'acqua prelevata dall'Elsa.
Grazie capogruppo Mircoli, la parola al vice sindaco Becattelli.
Sì, io ho già risposto alla questione del solfato e durezza dell'acqua pubblica che mi era stata richiesta nella precedente interrogazione. Visto che si fa qui riferimento anche alla presenza di fratti in cemento amianto e alle numerose rotture, mi preme aggiungere questo. L'autorità idratostana ha stabilito un piano di controllo e di monitoraggio della presenza di amianto nell'acqua erogata che coinvolge anche il nostro comune e che non ha riscontrato problemi. È stato già concordato con l'autorità idrica toscana, Acqua S.p.A. e Comune Poggio Bonzi un protocollo d'intesa approvato in Consiglio Comunale con delibera Consiglio Comunale numero 112 del 18-10-2013 che prevede tutta una serie di interventi nei tratti di condotta che risultavano un maggior rischio di rotture e che in parte riguarda anche condotte in cemento amianto. Il programma prevede interventi fino al 2019 e una parte sono già stati conclusi con lavori di potenziamento o sostituzioni. Ricordo fra gli interventi realizzati via Borgo Matturi, via Montegrappa, via Santa Caterina, località Bernino, via Montemorello, via Marmolada, località Cavalle, via Boninsegna. Da realizzare sono interventi in via del Commercio, via Fiume, via Borgaccio, via Pisana, via del Colombaio e altro. Ricordo che anche negli attuali lavori in via Marconi, via Ridipurna è compresa la sostituzione delle tubazioni dell'acquedotto che presentavano una scusate, un alto numero di rotture, specialmente in Viale di Foglia. Per cui quando sottolineiamo l'importanza di tali lavori c'è anche questo di motivi. Queste strade non saranno solo più belle, ma si risolveranno anche una serie di criticità, fra cui quella fastidiosa delle rotture alle tubazioni. Preciso poi che fontanelle in esercizio via Moro e via Pieraccini non sono sostitutivi dell'acqua erogata dall'acquedotto, perché l'acqua è quella dell'acquedotto. Consentono un affinamento delle caratteristiche organolettiche con miglioramento della bontà dell'acqua stessa. Se volete posso rileggere interventi in programma per migliorare la bontà dell'acqua che avevo letto prima e che è comunque potabile.
Grazie al Vice Sindaco, la parola al Capogruppo Mircoli.
Allora, grazie, ma non sono soddisfatto della risposta, in quanto, cioè, per quanto riguarda, diciamo, il, come riportavo in interrogazione, quando chiedevamo anche il discorso se erano previsti, scusate, ce l'ho in fondo, all'inizio della filiera, noi intendevamo proprio un discorso del privamento dell'acqua dell'Elsa, come mai, ecco, non fosse stato fatto, diciamo, un impianto di depurazione per avere direttamente l'acqua, diciamo, senza solfati, cosa a quanto pare il gestore non ha mai preso in considerazione. Quindi fra gli investimenti, secondo me, che ci sarebbe anche da concordare, e questa qui sarebbe una delle cose più importanti di tutte, cioè quello permetterebbe sinceramente di avere un'acqua migliore, visto che è stato detto che tanto il discorso aumenta anche dei solfati. Aumentano proprio quando, in caso di mancanza di acque, si deve fare deve prendere l'acqua dell'Elsa, ritenevamo opportuna, ecco, che magari fosse fatto qualche cosa verso, diciamo, anche l'autorità idrica e quindi il gestore per andare verso questo senso, in quanto gli investimenti fatti fino ad ora lo impegnano a migliorare il servizio e la qualità. Poi per quanto riguarda il monitoraggio, quello infatti siamo consapevoli di tutto quello che è stato fatto, infatti chiedevamo solamente quali erano, diciamo, i piani prospettati con il comune per l'eliminazione, un piano futuro per l'eliminazione delle tubature in via preventiva. Grazie.
Grazie al capogruppo Mircoli. Passiamo quindi alle mozioni dopo il ritiro dei punti 11 e 12. Punto 13 all'ordine del giorno: creazione di orti urbani sul suolo comunale, presentata al gruppo consigliare Poggiobonci 5 Stelle, protocollo numero 16.943 del 19 maggio 2016. La parola al capogruppo Mircoli.
Grazie Presidente. Allora, mozione per la creazione di orti urbani sul suolo comunale. Premesso che come orto urbano, altrimenti detto orto sociale, si intende un appezzamento di terra destinato alla produzione di ortaggi, fiori e piccoli frutti destinati all'uso privato, senza fini commerciali, su un terreno di proprietà comunale. La lista Movimento 5 Stelle Poggiobonsi aveva già inserito nel suo programma elettorale per le elezioni comunali 2014 la proposta di creare orti urbani aperti a tutta la cittadinanza sul suolo comunale, mostrando così quanto l'ambiente e la salubrità del cibo siano principi cardini di questo movimento. Considerato che la creazione di orti urbani in varie città è stata una valida risposta per incentivare non solo la socialità nelle persone anziane, ma anche l'attività di giovani e quindi il loro impegno costruttivo del tempo libero, l'assegnazione e la conduzione degli orti urbani rappresenta una chiara possibilità di coinvolgimento per tutti i cittadini e anche un sistema per venire incontro alle esigenze di persone in difficoltà, in quanto permetterebbe la produzione di una parte degli alimenti necessari. A livello ambientale possono costituire un efficace sistema di manutenzione e valorizzazione di aree che altrimenti rischierebbero di restare abbandonate. L'orto sociale può essere un valido strumento per far crescere la cultura del biologico, della natura e le dinamiche connesse alle buone pratiche alimentari. Si impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere iniziative volte alla pratica della coltivazione biologica dei prodotti degli orti, ad individuare tramite un apposito censimento i terreni di proprietà comunale più prossimi al centro cittadino e nelle immediate vicinanze dove poter realizzare gli orti urbani, ad informare efficacemente la cittadinanza su questa utile opportunità e rendere il progetto facilmente accessibile snellendo e velocizzando la burocrazia, a preparare un bando di gara per l'assegnazione di tali terreni all'interno del quale si è spiegato un regolamento con almeno i seguenti requisiti. Ogni terreno consegnato sarà sotto la responsabilità del richiedente. Ciò che verrà prodotto non potrà essere rivenduto o usato a fine di lucro, ma potranno essere prese in considerazione attività di baratto. La coltivazione e la preparazione del terreno e dei vegetali deve essere portata avanti secondo le disposizioni dell'agricoltura biologica, nelle sue forme più pure, ovvero senza fitofarmaci di alcun tipo e senza l'utilizzo di OGM. Gli assegnatari dovranno garantire la buona sistemazione e la pulizia del proprio orto e contribuire alla manutenzione degli spazi comuni. Ogni richiedente dello spazio per l'orto urbano deve essere un cittadino di Poggibonsi e deve aver compiuto la maggiore età. Una graduatoria per l'assegnazione che dia priorità a disoccupati, pensionati con precedenza per quelli con pensione minima, portatori di handicap, cassi integrati, casalinghe, studenti e giovani fino a 25 anni e altre categorie sociali. Grazie.
Grazie al capogruppo Mirco e la parola al capogruppo Burresi. Prego.
Allora, buonasera a tutti e grazie Presidente. La nostra risposta per quanto riguarda i contenuti della proposta ci trova perfettamente d'accordo. Era anche nostra intenzione, voglio dire, sviluppare questo tema in modo adeguato. Non è così semplice fare questo tipo di operazione per tutta una serie di motivi che già te nella tua relazione hai motivato, insomma, ci hai illustrato. Io ritengo che, visto l'entità del problema e come svilupparlo, riterrei questo, che noi diciamo siamo intenzionati a votare la mozione per poterla in modo un po' più adeguato portare in commissione, per capire meglio quali sono le possibilità sia da un punto di vista dell'acquisizione dei terreni, sia dal punto di vista della fattibilità dei regolamenti, sia da un punto di vista, perché come ci hai ben illustrato la cosa non è così immediata e semplice, quindi visto che in questo territorio ancora non abbiamo mai sperimentato questo tipo di soluzione. Quindi noi votiamo questa mozione, la votiamo, e però vorrei alla ripresa dei lavori a settembre la portiamo nella Commissione Ambiente e Territorio e lì sviluppiamo il tema in modo più organico e adeguato. Quindi la nostra risposta è sì a questa mozione.
Grazie al capogruppo Borresi, la parola al capogruppo Michelotti.
Sì, grazie Presidente, per esprimere anche noi a nome del gruppo consigliare Insieme Poggibonsi parere favorevole alla mozione.
Bene. Benissimo, allora non ci sono altri interventi, passerei quindi alla votazione. Quindi punto 13 all'ordine del giorno, chi è d'accordo alzi la mano. Approvato all'unanimità. Bene, andiamo avanti. Punto 14 all'ordine del giorno, è una mozione presentata dal gruppo consigliare Poggibonsi 5 Stelle, l'oggetto è proposta di adesione al progetto Decoro Urbano, protocollo numero 16.947 del 19 maggio 2016. Mircoli, la parola, prego.
Presidente, allora questa è una proposta, un progetto di adesione al progetto Decoro Urbano, che l'abbiamo ripresentata in quanto i problemi che riguardano anche l'abbandono dei rifiuti e via dicendo, potrebbe essere una modalità valida per affrontare anche questi problemi e anche di piccoli atti di vandalismo che a volte vengano evidenziati nelle zone. Premesso che ci pervengono costantemente segnalazioni in merito alla manutenzione e alla segnaletica stradale, al degrado nelle zone verdi, al vandalismo e atti di microcriminalità, a rifiuti lasciati per strada fuori dai cassonetti, al momento non è possibile seguire il processo operativo a seguito delle segnalazioni fornite dai cittadini. L'attuale amministrazione ha più volte dichiarato che trasparenza e partecipazione sono cardini delle sue scelte politiche. Considerato che le segnalazioni inviate anche al Comune riguardanti le suddette problematiche di Coro Urbano non vengono gestite in modo informatizzato e quindi richiedono lavoro manuale da parte degli organi preposti e non si tiene traccia della cronologia dei lavori. Le segnalazioni dei cittadini relativi a disservizi e disagi sono molto più capillari, puntuali e meno onerose di qualsiasi altro tipo di monitoraggio. Alcuni siti internet consentono al cittadino di inviare segnalazioni online al Comune che le riceve tramite un applicativo e le gestisce. Il servizio di Coro Urbano, www.decorourbano.org, è uno strumento efficace a tale scopo. Con la presente mozione si chiede l'adozione del servizio di Coro Urbano, la cui adesione è gratuita sia per il cittadino che per il Comune, di pubblicizzare lo strumento in una specifica campagna informativa e tramite una serie di incontri pubblici. Grazie.
Grazie Mircoli. La parola al consigliere, alla consigliera Lazzari. Prego.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare il collega Mircoli perché ci dà l'occasione per ribadire ancora una volta che trasparenza e partecipazione sono punti fermi nell'azione di governo di questa amministrazione e che il gruppo che in questo momento rappresento condivide appieno lo spirito della mozione. Devo però sottolineare che l'argomento è già stato discusso in una precedente seduta, esattamente in quella del 25 giugno del 2015, sempre sollecitati dal prezioso contributo di una vostra mozione, sempre presentata dal vostro gruppo. Oggi quindi ci troviamo nella condizione di dover ribadire che riteniamo non necessario aderire ad un'altra piattaforma online quando ne abbiamo già una che funziona in maniera efficiente. Esiste infatti un servizio ai cittadini volto ad aumentare la trasparenza amministrativa e a migliorare la manutenzione del territorio. A questo servizio si accede direttamente dalla home del sito istituzionale, cliccando su SIT, che è il sistema informativo territoriale. Il sistema consente di accedere ad una mappa interattiva del territorio e può essere utilizzato sia per consultare gli atti relativi alla pianificazione del territorio stesso, sia per evidenziare emergenze e problemi di manutenzione. Chiunque può connettersi ed aprire direttamente segnalazioni e richieste di interventi. La procedura è guidata e quindi di semplice utilizzo. Le segnalazioni sono catalogate e rappresentate con icone riconoscibili, divise anche per categoria, ambiente, illuminazione, manutenzione strade, eccetera. Appaiono direttamente sulla mappa al momento dell'inserimento. Successivamente alla segnalazione viene contestualizzato l'avanzamento dello stato della segnalazione stessa attraverso un sistema cromatico e va dalla presa in carico fino alla risoluzione. Tra l'altro, se il cittadino inserisce un indirizzo mail, lo stato di avanzamento gli viene comunicato direttamente. Esiste inoltre una mappa delle segnalazioni inserite che offre a tutti la possibilità di avere una panoramica dettagliata degli interventi in corso. Ritengo quindi, e ribadisco, che pur condividendo lo spirito, il nostro gruppo non voterà a favore di questa mozione. Ritengo inoltre che sarebbe necessario che magari i cittadini che a voi si rivolgono per evidenziare questo problema, magari di provare a dargli un suggerimento di accedere e utilizzare questo tipo di servizio che già esiste. Grazie.
Grazie al consigliere Lazzari, la parola al capogruppo Burresi.
Sì, grazie Presidente. Era solo per puntualizzare qualche particolare su questa cosa. Allora, non vorrei che tutto ciò che è fuori dall'istituzionale è buono, e quello quando c'è una cosa buona all'interno dell'istituzionale non si usa perché è così. Allora, il SIT è uno strumento che credo sia fra i più moderni che c'è nella nostra regione. È moderno perché non solo fa da collettore delle richieste di manutenzione, di criticità, di situazioni che non funzionano, ma è tutto il resto, cioè nel SIT si trova tutto il comune di Poggibonsi, se lo si vuole adoperare. Però se lo si vuole adoperare, io credo veramente, invito tutti, anche i consiglieri, a andare qualche volta e fare una segnalazione per vedere qual è la reazione una segnalazione ovviamente giusta, cioè nel senso non è che si va lì per fare esercizio di segnalazione, ma e andare a vedere qual è la reazione dell'amministrazione. Se non hai il internet ti mandano un messaggio sul numero di cellulare, se hai un sito o una mail te la mandano sulla mail, ti danno la prima risposta che hanno ricevuto la segnalazione e ti danno una successiva risposta quando viene presa in carico la risoluzione della segnalazione. Quindi io sinceramente lo dico per proviamoci, voglio andare a vedere quello che è capisco anche che forse l'amministrazione non è il massimo nella segnalazione dell'utilizzo di queste cose, però esistono, ci sono e molti di noi la adoperano. Molti di noi la adoperano. Io personalmente, non che vado, io vado sul sito quando da segnalare qualche cosa all'URP o all'amministrazione. Quindi riterrei, insomma, tra l'altro è una piattaforma veramente semplice, non è complessa, è una cosa molto semplice. Basta andare sul comune di Poggibonsi e dici il sito e vai direttamente, puoi indicare il luogo, puoi indicare. Guardate, è veramente la tipologia dell'intervento. Cioè, io ripeto, invito ad andare a vederlo, così tanto per a volte uno si dice, ma guarda, forse questa volta si vorrebbe andare a una direzione. Tra l'altro sono stato nel periodo in cui questo è stato formato e devo dire che i costi che il comune allora fece per questo tipo di piattaforma furono dei costi molto bassi, perché fu l'Università di Siena assieme a una società di Siena dell'università che ci fece tutta la preparazione. Poi piano piano si è evoluto, l'ha trovato quindi anche altre applicazioni. Grazie.
Grazie al capogruppo Burresi, la parola al capogruppo Michelotti.
Sì. Dunque, grazie Presidente. Allora, insieme a Poggibonsi voterà a favore della mozione, anche perché l'elemento che spicca e che ritengo debba essere di rilievo è quello secondo il quale l'adozione del servizio del piano urbano proposto dal Movimento 5 Stelle è gratuita, e quindi sia per il cittadino che per il comune. Per cui quando si propone un qualcosa che non ha costi e che comunque può essere foriero di un beneficio ulteriore, tutto di guadagnato. Ritengo di osservare alcune cose rispetto a quello che hanno detto i consiglieri che mi hanno preceduto. Ci sono tante cose che non funzionano in questo comune, ma a mio avviso se c'è una cosa che non funziona è la questione delle segnalazioni. E non tanto perché il sito sia uno strumento antiquato o comunque desueto o mal utilizzato, fondamentalmente perché a mio avviso i tempi in cui viviamo hanno ormai creato un'abitudine secondo la quale il cittadino che fa una segnalazione ormai la fa o sulla pagina Facebook del sindaco o la manda un messaggio privato, o comunque usa strumenti collegati ai social network. Per cui questa questione del SID, la ritengo ormai una questione abbastanza superata, anche perché molti non conoscono questa procedura e anch'io ho fatto un po' di fatica a entrarvi dentro, anche perché la segnalazione poi spesso e volentieri viene dimenticata, abbandonata. Non è vero che il cittadino viene contattato o comunque viene monitorata quella segnalazione. Quindi da questo punto di vista, sulle tante questioni che abbiamo sollevato, quella delle segnalazioni spontanee dei privati cittadini è una questione aperta, secondo me, perché il comune non riesce a fare da collettore nonostante si sia dotato di uno strumento apparentemente moderno, proprio perché per i motivi che dicevo prima. Per cui, posto che questo è un argomento che richiederebbe comunque un approfondimento, eccetera, credo che adottare questo servizio proposto dal gruppo 5 Stelle sia comunque una cosa che un qualcosa in più che male non fa, posto che la questione appunto dibattuta è una questione che secondo me il comune si deve porre, perché da una parte, ripeto, c'è uno strumento, c'è un uso abbastanza articolato dei social network che ovviamente passano avanti a tutte le questioni legate all'istituzionalità del comune. Dall'altra, ovviamente, se il comune ritiene di dover fare da collettore a livello istituzionale, allora forse è il caso che pubblicizzi di più questo sito, perché francamente sfido io, molti poi sanno dell'esistenza di questo strumento, e anche sul sito del comune le questioni non sono molto chiare.
Grazie capogruppo Michelotti, la parola al capogruppo Mercoli.
Grazie Presidente. Cioè, la riproposta nostra era, in quanto ci sembrava che questo sistema semplificasse la cosa, diciamo, per i cittadini, e ci fosse più immediatezza, in quanto basta scaricare un'applicazione dai qualunque cellulare, visto anche considerando le segnalazioni che arrivano anche a pagine che ci sono su Poggibonsi, su Facebook e via dicendo, vedendo come i cittadini segnalano spesso le cose, forse abbiamo pensato, ho detto, sarà il caso di riproporre la cosa e magari capirebbero meglio l'immediatezza di quest'altro tipo di servizio. Poi per quanto ci riguarda, se diciamo la mozione venisse respinta e però si decidesse di andare a promuovere modo migliore, quello lì che già esiste, tutto il resto, e che ne prendiamo atto nel caso e procuriamo comunque la mozione, ci proviamo e nel caso continueremo a vedere se si può migliorare il servizio già esistente. Grazie.
Grazie al capogruppo Mircoli. Sì, la parola al sindaco.
Sì, io ringrazio il consigliere Mircoli per la proposta e anche per la controsservazione che ha fatto. Ora, il sistema informativo territoriale non è lo strumento con cui non è lo strumento con cui si governano solo le segnalazioni, è un sistema informativo che offre una marea di servizi, fra cui c'è anche quello delle segnalazioni. È uno strumento non apparentemente, ma uno strumento all'avanguardia, tant'è che è uno strumento all'avanguardia nel panorama toscano, lo dico con un pizzico d'orgoglio. Non ci ha lavorato questa amministrazione se non nello sviluppo, ma è il frutto di un lavoro avviato qualche anno fa da passata amministrazione, che riconobbe di dover declinare in una piattaforma informatica il concetto di smart city di cui tanto si parla e che poi trova spesso difficoltà nella concretizzazione. È all'avanguardia, è uno strumento che non può mai dirsi come concluso, no? Un percorso di efficientamento che non può mai dirsi concluso, tant'è che qualche settimana fa noi abbiamo fatto richiesta attraverso un bando che la Regione Toscana ha emesso di implementazione ulteriore dei servizi. Ricordo che con il sistema informativo gestiamo il recupero dell'evasione fiscale, abbiamo ottenuto risultati importantissimi in tema di elusione della TARI, di controllo puntuale delle tasse non versate, dei tributi non versati ai cittadini. Dicevo che noi abbiamo proposto un ulteriore sviluppo, quindi avevamo fatto domanda e come tante altre amministrazioni abbiamo partecipato. La Regione qualche settimana fa ci ha comunicato non solo che siamo finanziabili, ma che ci verrà assegnato e liquidato un contributo di 30.000 euro per l'ulteriore sviluppo. Anche questo contributo e quindi l'ulteriore implementazione del sistema informativo non sarà esaustiva dei servizi che dovrà fare, chiaramente è un lavoro in progressione e ci vedrà impegnato nei prossimi mesi. Se c'è bisogno di facilitare, semplificare, rendere più visibile, anche solo rendere più visibile sul sito del Comune questo strumento prezioso, lo faremo, ma credo che per governare al meglio il flusso di informazioni che ci sono da e verso la cittadinanza, se si convogliano tutto questo flusso di informazioni in uno strumento unico, diventa anche più facile poi dare le risposte laddove le risorse ci permettono di darle o dire che la richiesta è presa in carico e si provvederà nei tempi e nel modo in cui questo è possibile. Quindi la gratuità di uno strumento, di un'applicazione, poi uno sconto in realtà il processo a valle che c'è una volta che si è preso coscienza di un problema o di un potenziale problema. C'è un lavoro che il sistema informativo e di collegamento fra i vari uffici del Comune e il sistema informativo già permette di fare, e per ottimizzare le risorse scarse che abbiamo, forse se lavoriamo su quello si persegue l'obiettivo che è meritorio e che giustamente è rappresentato nella mozione e lo si fa con il minor dispendio di risorse, soprattutto di tempo dei nostri dipendenti.
Grazie al sindaco, passiamo quindi alla votazione. Il punto 14 all'ordine del giorno, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Ha votato favorevole il gruppo Insieme Poggi Bonzi e Poggi Bonzi 5 Stelle, ha votato contrario il gruppo del PD. La mozione quindi non è stata accolta. Passiamo avanti, punto 15 all'ordine del giorno, una mozione. Salvaguardia della salute dei lavoratori esposti al caldo estivo, presentata al gruppo consiliare Poggi Bonzi 5 Stelle, protocollo numero 23.114 del 12 luglio 2016. La parola al capogruppo Mircoli.
Allora, grazie Presidente. Questa mozione prende spunto da una mozione presentata in Regione Toscana, che tra l'altro è stata approvata, mi sembra non ci abbia avuto voti contrari, quindi hanno tutte l'unanimità approvato questa mozione, e pensavamo di poterla far adottare direttamente anche alla nostra amministrazione. per quanto riguarda, diciamo, di un problema che anche in passato, basta andare l'anno scorso in Puglia, sono morti 4 lavoratori sotto il caldo estivo, non so se vi ricordate. Quindi questo, l'oggetto è la salvaguardia della salute dei lavoratori esposti al caldo estivo. Premesso che il Consiglio della Regione Toscana ha approvato all'unanimità la mozione numero 385 riguardante la salvaguardia dei lavoratori esposti al caldo estivo, che risulta legata e facente parte in modo sostanziale del presente atto, visto che nella presente viene riportata che i lavoratori maggiormente a rischio per l'esposizione al caldo estivo sono coloro che lavorano all'aperto, in particolare gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta e verdura nei campi e nelle serre, i lavoratori nelle vigne e gli operai dei cantieri e edili stradali. Tenuto conto che la mozione richiama il testo unico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento a quelli esposti ad agenti fisici, visto che anche i riferimenti scientifici della mozione, sia per quanto riguarda il cambiamento climatico, riferimento a IPCC, che il ruolo dell'ozono che dalle città viene sospinto sulle zone collinari, riferimento a ARPAV, confermano quanto sopra riportato. Considerato l'impegno di monitoraggio, la Regione Toscana si assume con ARPAT e con i dipartimenti di prevenzione delle 3 ASL di area vasta, fino a utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per vietare il lavoro all'aperto oltre le ore 12 in caso di rischio e pericolo. Considerato infine che sia sempre meglio assumere il principio di precauzione, si chiede al Sindaco e alla Giunta di approvare e fare propria la mozione regionale allegata al presente atto, di adottare dei comportamenti finalizzati al rispetto di quanto riportato nella mozione sopracitata e dare indicazioni alle aziende agricole e vinicole e alle imprese edili per programmare lavori con maggior fatica fisica in orari con temperature più favorevoli, preferendo l'orario mattutino. Grazie. Cioè, questa potrebbe essere applicata logicamente anche poi per gli anni futuri in caso di... insomma, è stati con un caldo eccessivo.
Grazie al capogruppo Mircoli, la parola al capogruppo Burresi.
Sì, grazie Presidente, una risposta semplice senza commentare ulteriormente quella la mozione che hai presentato, che avete presentato, quindi noi voteremo favorevolmente perché oltretutto è una mozione passata al Consiglio regionale che quindi è di norma attraverso una legge quello che dovrebbe essere il comportamento delle aziende nel periodo di calura estiva, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura. Quindi niente, voteremo favorevolmente a questa.
Grazie capogruppo Burresi. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione. Punto 15 all'ordine del giorno. Chi è d'accordo alzi la mano. Approvata all'unanimità. Andiamo avanti, il punto 16 e 17 sono stati ritirati, come ho già detto, quindi passiamo alle proposte al Consiglio. Punto 18 all'ordine del giorno, deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, una ratifica, la parola al Sindaco.
Sì, qui si tratta di un passaggio dovuto a seguito di una delibera adottata dalla Giunta. Non è una modifica sostanziale dei conti del Comune, la faremo e discuteremo dell'assestamento, del primo assestamento al bilancio di previsione 2016 nella seduta di venerdì prossimo, è solo la correzione, la mera correzione formale di capitoli che hanno nomi diversi e che tali si sono dimostrati nel passaggio fra il vecchio sistema di contabilità e il nuovo sistema. Non sono modifiche che incidono sulla spesa né sui servizi che derivano e che trovano fondamento appunto nei capitoli di spesa, non si modificano i titoli, è solo sostanzialmente il cambio del nome con il passaggio alla nuova contabilità. Tra l'altro si tratta anche di cifre assolutamente contenute se paragonate al quantità delle risorse che invece a cui si fa riferimento quando si parla del bilancio di previsione.
Grazie Sindaco. Se non ci sono interventi da parte dei gruppi, direi di passare alla votazione. Il punto 18, chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata con i voti favorevoli del PD, ha votato contrario Poggibonsi 5 Stelle insieme a Poggibonsi. Sul punto c'è anche l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Come la precedente. Andiamo avanti e passiamo al punto 19 all'ordine del giorno, è l'avvio del procedimento per la redazione del nuovo piano operativo e contestuale variante al piano strutturale adeguamento al PIT paesaggistico ex articolo 17 legge regionale toscana numero 65 2014. Sul punto abbiamo anche un emendamento, quindi passiamo e do la parola al capogruppo Burresi.
Grazie Presidente, parlo come Presidente della Commissione Ambiente e Territorio e brevemente nella mia qualità di Presidente in relazione alla Commissione svoltasi il 15 luglio e mi viene intanto istintivamente da ringraziare i relatori, l'architetto Mauro Ciampa e Giovanni Giusti, per la chiara e puntuale illustrazione del documento che oggi sarà messo ai voti, che dà inizio al procedimento di elaborazione e di stesura del piano operativo che per i prossimi 5 anni successivi alla sua approvazione normerà in ogni suo aspetto i mutamenti generativi e rigenerativi della nostra città in campo urbanistico. A questo proposito nella Commissione è stato presentato un emendamento da parte del consigliere Simone Mircoli del gruppo Poggi Ponzio 5 Stelle, che propone di introdurre nel documento di inizio per la redazione del piano operativo un esplicito riferimento ai principi della legge regionale 4791, norme sulla eliminazione delle barriere architettoniche. Io leggo il testo che è stato da me poi firmato e posto all'ordine del giorno. Quindi la Commissione Consigliare Ambiente e Territorio nella seduta del 15.07.2016, dopo un'ampia discussione su proposta del consigliere Simone Mircoli del gruppo 5 Stelle, propone di inserire nel documento di avvio del procedimento sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 25.07.2016 con la proposta iscritta all'ordine del giorno numero
19,
il seguente emendamento. Per evidenza, la parte evidenziata in rosso, da inserire a pagina 5 nel documento, alla fine del primo capoverso. Qualità della progettazione, qualità degli interventi, opportunità economiche e qualità della vita per restituire l'immagine di una città bella e partecipata. La bellezza applicata alla città non deve essere intesa come pura operazione di make-up urbano che strizza l'occhio al turista o alla persona di passaggio, ma con necessità morale, sociale e creativa della città verso i suoi cittadini e reciprocamente dei suoi cittadini verso la città. Porre l'attenzione al decoro urbano, alla manutenzione e conservazione del patrimonio pubblico come qualità creativa deve essere la linea guida degli interventi urbani, cosa che come perseguire la massima accessibilità del territorio e della struttura urbana attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche ed urbanistiche al fine di una piena realizzazione di un ambiente di vita rispondente alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dall'età e dalle caratteristiche psicofisiche, in attuazione dei principi e delle finalità della legge regionale 4791, norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi preghiamo di sottoporre questa mozione e poi successivamente di votare per poter inserire all'interno del documento. Quindi noi
questo emendamento verrà votato quindi prima del punto 19, ora però passiamo all'esame del punto 19 dando la parola al Sindaco.
Sì, grazie Presidente, ringrazio anche il Presidente della Commissione per l'integrazione che sintetizza, io non ero presente però richieste che erano emerse nella Commissione Ambiente e Territorio in cui è stato presentato formalmente e ufficialmente l'atto che è sottoposto alla vostra valutazione. È un atto importante, è un atto che qualifica anche l'azione amministrativa, è uno degli obiettivi la revisione degli strumenti urbanistici, il nuovo piano operativo, l'adeguamento del piano strutturale, sono uno degli obiettivi che ci eravamo fissati, obiettivi di mandato, e con la discussione e con l'approvazione successiva del punto e avviamo formalmente questo percorso, per noi importante, per noi qualificante e, se volete, anche atteso dalla città. Siamo consapevoli dell'importanza, siamo consapevoli anche del significato del termine pianificazione urbanistica, che significa avere un'idea progettuale, avere un'idea dell'evoluzione del punto di arrivo della nostra città, del nostro territorio, significa anche avere un'idea della strada da seguire nel perseguimento di questo obiettivo. Quindi idea progettuale di fondo e idea anche della strada da percorrere per centrare questo obiettivo. Sappiamo quanto sono impattanti per la nostra città, come per qualsiasi altra città, le decisioni che conseguiranno questo atto, soprattutto quando andremo a disciplinare in modo puntuale il nuovo e quindi a approvare in modo puntuale i vari elaborati, le varie articolazioni delle norme tecniche attuative del nuovo piano operativo. Siamo consapevoli di questo, siamo consapevoli anche del fatto che non siamo gli unici e gli ultimi che abitiamo questo territorio bello. E non siamo gli unici e non siamo neanche gli ultimi, e siccome discutiamo, trattiamo e decidiamo e pianifichiamo e programmiamo la disponibilità o l'eventuale disponibilità di una delle risorse scarse per eccellenza, che è il suolo, con questa attenzione e con questa preoccupazione noi ci dobbiamo e ci dovremo confrontare. Quindi sappiamo e siamo consapevoli dell'importanza del governo, delle trasformazioni, del percorso, dell'obiettivo che andiamo a definire, che si innesta su una storia, no? Che è la storia della nostra città, del nostro territorio, della vocazione di questa, della nostra Valdezza, che è prima di tutto e soprattutto terra del lavoro, terra di lavoro, terra di manifattura, terra di impresa, terra di intrapresa, terra di commercio, lo è stata, lo è, nonostante le difficoltà di questa fase storica, e naturalmente non può che essere anche nel futuro, e quindi questa attenzione insomma, ai temi del mondo del lavoro, degli spazi che accolgono le nostre imprese, gli spazi che potenzialmente potrebbero accogliere nuove imprese domani, c'è una prima importante attenzione, e poi la si esplica nelle varie pagine che formano l'atto. Città del lavoro, ma città anche della qualità della vita, città del vivere bene, l'attenzione anche alla residenzialità, sono cambiate le condizioni, anche il modo, anche le domande legate alla residenzialità, si tratterà di aggiornare le previsioni, diciamo che hanno prodotto effetti positivi ma che rischiano di essere quelle delle vecchie norme di regolamento urbanistico, ma che rischiano di essere oggi, con lo sguardo rivolto a domani, non più puntuali e non più attuali. La parola d'ordine sarà la rigenerazione urbana, soprattutto per rispondere ai bisogni della residenzialità, lo è stato nel recente passato, lo sarà anche nel futuro, e consapevoli anche della velocità delle trasformazioni di questo nostro tempo, e che quindi non è l'obiettivo nostro e non può essere obiettivo di questi strumenti quello di dare un orizzonte definito e immutabile, ma anche quello di costruire strumenti che poi nel tempo flessibilmente possano accogliere i bisogni e le risposte ai bisogni che via via anche negli anni futuri questa città potrà o vorrà manifestare. Quindi città del lavoro, città della residenza, città pubblica e città delle connessioni. Sappiamo bene qual è l'importanza, anzi l'essenza della città sta negli spazi pubblici, no? Negli spazi delle relazioni fra le persone. Questa città negli ultimi anni ha scommesso molto sulla rigenerazione e sulla riscoperta degli spazi delle relazioni fra le persone. In questo senso dovremo completare e implementare questo processo di scoperta di spazi pubblici e devono essere chiaramente connessi e interconnessi di loro. Un'attenzione particolare agli spazi centrali del centro storico nostro e del centro storico anche di Staggio Senese, a cui sono dedicate sezioni particolari, ma anche alla parte più esterna, quelle che tecnicamente si qualificano come periferie. Ora forse il concetto vale più per i grossi aggregati urbani che per la nostra dimensione, però il tema delle periferie, della polifunzionalità di alcuni spazi della città è riesploso anche nel dibattito politico a seguito dei risultati dei ballottaggi. Abbiamo riscoperto che c'è un problema di periferie, c'è un problema anche di capacità di cogliere le richieste, le necessità di spazi, di servizi, alcuni pezzi di città dimostrano. L'Italia, la storia urbanistica d'Italia nel dopoguerra ci racconta di una risposta positiva in termini generali nell'aver perseguito l'obiettivo di salvare i centri storici, ora forse obiettivo che non è mai dato per raggiunto in modo concluso e pieno, ma accanto a questo obiettivo di salvaguardia ai centri storici e poi sono gli spazi di identità, serve anche una maggiore attenzione nella parte delle periferie, anche declinando il concetto di polifunzionalità, anche cercando quelle soluzioni progettuali anche in opere di piccola dimensione che però facilitano le connessioni e le relazioni fra le persone. In tutto questo c'è una serie di strumenti di cui si dà menzione nell'atto, le parole che ricorrono sono il riuso, la rifunzionalizzazione, la rigenerazione. Dovremmo trovare anche gli strumenti con cui si incide positivamente, l'amministrazione partecipa per quanto può partecipare in questa e facilita questo tipo di percorsi. C'è una parte dedicata alla perequazione urbanistica con l'obiettivo appunto come strumento che permette o potenzialmente permette di perseguire questi obiettivi. La nostra idea è non solo un'idea, le nostre idee di città e non solo una città attenta al lavoro, attenta alla residenza, attenta agli spazi, attenta alle connessioni, attenta agli spazi pubblici, ma una città attenta anche al concetto di bellezza, non solo di decoro, non solo inteso come decoro, ma come dovere morale. L'abbiamo rappresentato in sede di premessa all'atto d'avvio, dovere morale nei confronti dei cittadini. Attenzione particolare anche al territorio aperto. Territorio aperto probabilmente è il bene pubblico più importante che questa città e più in generale la Toscana ha. Siamo consapevoli che il territorio aperto non è frutto dell'evoluzione della natura, perché il territorio aperto toscano è forse uno dei territori aperti più antropizzati e su questo bisognerà fare i conti anche discutendo in modo dialettico con coloro che sosterranno e sostengono e hanno sostenuto che la valorizzazione passa per la pura conservazione. Il territorio è frutto dell'interazione, il nostro territorio aperto è frutto dell'interazione positiva fra i bisogni di residenza, di lavoro e la bellezza delle nostre risorse naturali. È un percorso, un processo di equilibrio che va ricercato e va sviluppato anche nei prossimi anni. Cercheremo di fare questo percorso avendo chiaro che sempre quando si procede nella definizione dei regolamenti, soprattutto quando si parla di norme che riguardano l'urbanistica, la chiarezza è un elemento straordinariamente importante, anche la razionalità nella quantità delle norme. Quindi se è possibile una norma in meno, una parola in meno, ma chiara negli obiettivi che ci si intende prefissare. Svilupperemo questo percorso, svilupperemo questi obiettivi che ho rapidamente elencato, cercando un percorso anche di condivisione con la città. Ci obbliga la legge regionale in questo. Noi siamo particolarmente sensibili in sede di comunicazione, ho ricordato il breve percorso, breve perché i tempi erano quelli dettati dalle scadenze dei bandi che abbiamo fatto con la città per i progetti di innovazione urbana. Dovremmo riprendere, e lo faremo volentieri, il percorso di partecipazione avviato con il piano strutturale e diciamo, coinvolgere la città, vista l'importanza e apprezzando l'impatto che ha questo, le norme che andremo a produrre sulla città, coinvolgere quanto più possibile la città, anche stimolando una discussione adeguata all'interno, insomma, di questa aula, affinché il progetto sia quanto più partecipato possibile.
Grazie al sindaco. Consigliere De Santi, prego, ha vinto lei.
Grazie Presidente. Ma anche noi ci uniamo, diciamo, al ringraziamento fatto dal Presidente della Commissione riguardo ai tecnici interni ed esterni che hanno iniziato, diciamo, a lavorare su questo atto importante, lo ricordava prima il Sindaco. Questo probabilmente, il piano operativo probabilmente sarà, immaginiamo, se non proprio il core business, ma comunque uno degli atti più importanti che questo mandato amministrativo andrà a compiere. Per quanto lo vogliamo rendere flessibile, e ci sembra il fatto di leggerlo in maniera flessibile coerente, diciamo, con quelle che sono le esigenze di una città come la nostra, ma anche di altre che sono sottoposte a cambiamenti anche molto rapidi, per quanto lo possiamo rendere flessibile, è chiaro che comunque quest'atto indicherà un cammino che comunque coinvolgerà e terrà la città per quanto riguarda lo sviluppo, per quanto riguarda la vivibilità, per quanto riguarda le esigenze dei cittadini, darà un indirizzo per i prossimi anni. E quindi è evidente che il tema della pianificazione urbanistica significa portare poi nel concreto quelle che sono le proprie idee di governo della città sul territorio e renderle poi materia operativa, con questo tipo di strumenti, anche con altri, ma fondamentalmente con questo tipo di strumenti che si disegna l'idea che si ha dello sviluppo della città, partendo dalla fotografia possibilmente la più obiettiva possibile di quello che già abbiamo, perché è vero che noi non saremo gli ultimi ad abitare in queste terre, sicuramente non siamo neppure i primi, per cui ciò che abbiamo ci deriva anche dalle azioni di governo e dalle azioni amministrative che sono state fatte in precedenza, tant'è che adesso siamo a fare contestualmente al piano operativo anche una variante al piano strutturale, piano strutturale che è stato, come dire, accolto da questo Consiglio Comunale non più tardi di un paio d'anni fa, e questo, diciamo, ci dà anche un po' la fotografia a volte di come gli strumenti urbanistici si scontrino poi con le evoluzioni legislative che avvengano a livello regionale, che avvengano a livello nazionale, e forse una considerazione da fare, e preme farla, è quella se questi strumenti urbanistici siano oggi quelli necessari, quelli veramente attuali per poter meglio rispondere a quelle che sono le esigenze dei cittadini. Sono comunque tutti procedimenti molto lunghi, sono procedimenti comunque sempre molto complessi, sono procedimenti che hanno anche dei costi, e non soltanto in termini di costi vivi per l'amministrazione, ma anche in termini di tempo, di mancanza di risposta, o magari di possibilità di adeguarli in maniera veloce. Per cui l'andare da parte delle amministrazioni anche verso l'utilizzo di strumenti che abbiano una maggior flessibilità e che tengano però conto anche del fatto che ci debbano essere delle garanzie per chi investe, delle garanzie per chi produce, cioè un mix delle due cose che faccia e che dia la possibilità a questi strumenti urbanistici magari di rispondere a quelle che sono le esigenze che si possono venire a creare sul territorio anche dall'oggi al domani in maniera più pronta. Ci sono, naturalmente siamo alla fase iniziale, quindi in questo momento siamo a una fase nella quale questo documento è riempito di tutta una serie di buone intenzioni, no? È un elenco di buone intenzioni che noi ci sentiamo in gran parte anche di condividere, ma delimita anche un quadro di intervento poi dove all'interno del quale poi si muoveranno i passi successivi. E su questo a noi preme individuare, a nostro avviso, quelle che sono alcune criticità anche dal punto di vista interpretativo di quella che è la situazione attuale e di quali sono gli strumenti migliori per agire su questa. Intanto sulle premesse, ci sono tre premesse a mio avviso importanti, dove si parla della centralità per esempio delle piazze, che vengono individuate giustamente, correttamente, come motore della democrazia. Si parla quindi non più di piazze dove si va a parcheggiare, non sono più piazze dove si fa il mercato, sono il motore addirittura della democrazia. Quando si fa riferimento a una è perniante, secondo me, questa definizione, perché quando si fa riferimento a un modello di democrazia che nasce, diciamo, dal popolo, dal basso, si fa sempre riferimento alle piazze. Quindi la piazza è fondamentale nell'idea di città, sia che questa città abbia dimensioni metropolitane, ma lo è forse ancor di più quando queste dimensioni metropolitane non ce l'ha. La seconda è quella del decoro urbano visto con una funzione, come una necessità morale. Si parla proprio di necessità morale, cioè far vivere in un ambiente decoroso la propria popolazione è, diciamo, un appellativo non di buona amministrazione, ma un impeto addirittura morale. Poi si parla di un'amministrazione che deve avere una funzione empatica, qui non è riferito soltanto agli incontri che si fanno nei propri elettori, empatica con i cittadini, cominciando anche da quelli che non hanno votato questa amministrazione. E sono tre punti importanti, perché questi tre punti, declinati con quella che è la fotografia del presente, non ci sembrano compatibili. Se noi pensiamo alla piazza delle piazze in questa città, viene a mente Piazza Mazzini, e Piazza Mazzini sta in una situazione di assoluto totale degrado da 30 anni a questa parte, e qui non c'era bisogno probabilmente di arrivare ad avere questo strumento urbanistico per intervenire. Se le premesse sono quelle che diciamo e se ci crediamo davvero, probabilmente in un iter lungo 30 anni si potevano trovare gli spazi per andare ad intervenire su quella cosa là. Così come è il decoro urbano, è una necessità morale, ci sembra poco compatibile per esempio con quella che è la situazione del piazzale Fosci, dove c'è una situazione sinceramente di degrado costante, continuo, reiterato, perpetrato negli anni e passando da diverse amministrazioni. Ma noi lo diciamo questo, come dire, perché è giusto che vengano accolte non solo le buone intenzioni, ma la consapevolezza anche della fotografia della città dalla quale stiamo partendo, perché nelle premesse non si evince, nelle premesse quando si parla delle piazze sembra che tutte le piazze della città siano state recuperate fino ad oggi. Questo è quello che viene riportato qui. Però poi ci sono anche delle cose diciamo che ci preoccupano, se volete, ancora un po' di più rispetto a questo, e vorremmo tanto che questo fosse un problema nostro di interpretazione, vorremmo che poi quando si va a declinare questo strumento si andassero invece a chiarire bene quelli che sono gli obiettivi dell'amministrazione, e ci auguriamo che gli obiettivi dell'amministrazione possano essere condivisi anche da noi. Faccio riferimento a una parola che viene più volte utilizzata in questo documento e che il sindaco non ha ricordato, ma se la guarda attentamente, sicuramente l'avrà fatta, noterà che in quasi tutti i passaggi si va a sottolineare che devono essere implementati gli standard, bisogna salvaguardare gli standard, bisogna avere più standard. Bene. A noi sembra che, e qui faccio riferimento alle zone industriali, l'innalzamento degli standard sia una cosa da leggere in termini assolutamente positivi. Noi non abbiamo una negatività nei confronti dell'innalzamento degli standard, però vorremmo che fosse chiara a questa amministrazione che nelle zone industriali il principale problema che questa città riscontra è quello di attrarre nuove aziende che dovrebbero venire a lavorare sul territorio e impedire che tante aziende che stanno sul territorio se ne vadano o vadano a lavorare da altre parti. E spesso quando vanno a lavorare da altre parti, anche vicino a noi, probabilmente voi avrete contezza del fatto che da poco si è trasferita un'azienda da 60 dipendenti in un comune non attiguo al nostro, ma neanche lontanissimo, a Cassole. Non faccio il nome dell'azienda, ma è un dato di fatto. Sono 60 posti di lavoro che erano sulla nostra città e che sono andati a trasferirsi da un'altra parte. Non è un sentito dire e non è, come dire, una percezione il fatto che immagino che il sindaco, non so l'assessore, ma immagino che il sindaco ne abbia anche di questo contezza, che ci sono altre aziende importanti con posti di lavoro più elevati rispetto a questa che stanno ragionando, che stanno trattando, che stanno definendo la volontà di andarsene via dal nostro territorio e di andare a lavorare in territori attivi. Allora, al primo posto delle zone industriali va bene l'innalzamento degli standard, ma se questo viene affiancato con la consapevolezza che noi dobbiamo dotarci di una strategia e di alcuni strumenti, tra i quali anche quello urbanistico, che ci consentano di avere uno sviluppo in quell'area lì, che ci consentano di attirare laddove fosse possibile forze imprenditoriali che vengano ad aprire le fabbriche sul nostro territorio. E dovremmo essere consapevoli del fatto che ci sono aziende che sono andate via e ci sono aziende che stanno per andare via. Questa deve essere per la storia, per la cultura di questa città, che comunque ha una vocazione manifatturiera importante, deve essere un punto interrogativo importante. E questo punto interrogativo importante deve trovare non tutte le risposte, perché non può trovare tutte le risposte, ma alcune risposte deve trovarle anche nello strumento che noi andiamo con quest'atto a dare il via a quelli che sono i processi. Noi leggiamo nell'area delle fosci il potenziamento degli standard, in piante pesti implementazione degli standard e riqualificazione del tessuto. Valorizzazione turistica, potenziamento e localizzazione degli standard. Dico io, va bene, è una sensibilità importante. Vorremmo che all'interno di tutto questo trovasse spazio una strategia più chiara di come si fa a portare delle aziende sul territorio e di come si fa a non far andare via quelle che ci sono. E quindi ritorniamo diciamo anche a quello che stavamo dicendo prima. È chiaro, e l'abbiamo letto, l'abbiamo visto, lo sappiamo i progetti ci sono, progetti di finanziamento. Piazza Mazzini è la porta della, non solo di Poggibonsi, ma della Valdelsa. Questa credo che sia una, come dire, una consapevolezza che il sindaco e l'amministrazione hanno, era nel suo mandato elettorale, era tra le cose che era stata individuate come prioritarie, sicuramente viene riportato giustamente con contezza anche in questo piano. Noi però vorremmo capire se i finanziamenti che abbiamo in essere con i bandi, per qualche motivo quel singolo finanziamento lì su quella piazza non è una cosa impossibile, non andasse in porto, qual è la strategia di questa amministrazione? Cioè, vorremmo, sindaco, che quando lei parla di condivisione con i cittadini di tematiche importanti, si rendesse conto che in questo Consiglio Comunale, istituzionalmente, sono rappresentati direttamente una parte dei cittadini e che i cittadini con cui confrontarsi non sono esclusivamente quelli che hanno votato questa amministrazione o che si riconoscono in questa maggioranza. Quindi Quel confronto che lei diceva su tutta una serie di progetti e su tutta una serie di iniziative deve partire prima di tutto dal Consiglio Comunale e dalle commissioni. Noi questo lo diciamo incessantemente da quando questo mandato ha avuto inizio. Ci sono commissioni che funzionano di più e ci sono commissioni che funzionano un po' meno. Quella dello sviluppo economico, fa una riunione all'anno, quella non funziona per niente. Se il Presidente non ha la possibilità di stare dietro a questa cosa, faccia farla a qualcuno dei suoi colleghi. No, io lo dico perché quello è un momento di confronto fondamentale per la città. È un momento dove giustamente si possono condividere non soltanto quelle che possono essere decisioni già prese, ma anche tutta una serie di iniziative che possono essere portate da una parte della cittadinanza. Quindi ha una sua importanza a lavorare all'interno delle istituzioni e confrontarci in maniera costruttiva. Sulla mobilità e sulle infrastrutture, anche qui secondo noi è da individuare un momento di criticità dello sviluppo della nostra città, no? Perché si sa che il tema della viabilità è un tema delicato, è un tema che tocca la vita di tutti i cittadini, perché tutti i cittadini si spostano all'interno della nostra città tutti i giorni. Quindi noi abbiamo due tipologie, diciamo, di mobilità all'interno della città che, una molto all'avanguardia, se si vuole, l'altra invece che risente di tutta una serie di problemi strutturali. Allora, la mobilità, quella fatta, diciamo, non quella pedonale, quella fatta attraverso le piste ciclabili, quella fatta da quel tessuto che attraversa e percorre i fiumi, quella è una parte, diciamo, importante della mobilità interna, perché consente sicuramente un utilizzo minore delle auto, delle moto, dei ciclomotori. Ed è importante andare nella fase successiva, quella che è stata individuata come la mobilità dolce, cioè il ricongiungimento di queste aree che comunque circondano, diciamo, la nostra città, trovare dei passaggi per poterle portare all'interno anche del centro storico, in modo da consentire, laddove possibile, un minore utilizzo delle auto, un minore utilizzo dei mezzi. E questo già ci porterebbe alla soluzione, seppur parziale, di un problema strutturale di come è cresciuta la nostra città. Noi non siamo i primi, non siamo gli ultimi, non siamo i primi. Qualcuno che è venuto prima di noi probabilmente tutta una serie di scelte urbanistiche non le ha fatte proprio bene, e sicuramente la viabilità di questo ne risente. Allora, però, su questo, quindi bene la parte che riguarda la viabilità cosiddetta dolce, o comunque la viabilità pedonale, meno bene per quanto riguarda invece la viabilità che non è possibile sostituire con l'uso delle gambe, ma che ha bisogno delle macchine. Quando noi leggiamo che bisogna andare a riqualificare i punti di ingresso della città, leggiamo una cosa giusta, perché comunque le porte della città noi decliniamo da tante parti arrivando da delle zone industriali, no? Per cui la percezione che si ha di Poggibonsi è di una città che ha comunque uno sviluppo industriale importante, ma che magari, venendo da fuori, se uno non lo sa, non sa che abbiamo un centro storico comunque di tutto rispetto, che abbiamo la possibilità di avere un centro storico che è unito ad una parte che è stata recuperata da poco e che fa tutta la zona della Fortezza e del Cassero. Quindi se noi riusciamo comunque connotare la città quando ci si entra in una maniera migliore, è evidente che questo migliora tutta una serie di percezioni. Però qui il problema non è soltanto migliorarla dal punto di vista dell'impatto, diciamo, visivo o ambientale, cioè non basta mettere due fioriere o andare a riorganizzare quelli che sono marciapiedi su quella strada lì. Bisogna rendersi conto che in alcune ore della città l'ingresso a Poggibonsi è proibitivo. Il problema principale è come ci si entra e quello che si vede, ma anche le code chilometri che si fanno per entrare a Poggibonsi. E su questo voglio dire, anche se uno ha idee diverse, però è evidente che la macchina la prendete tutti e quindi è evidente che le file le fate tutti. Quindi questo è un problema rispetto al quale noi con questo strumento ci dobbiamo interrogare su quale sia il modo migliore di affrontare le sfide di domani, perché non riusciremo sicuramente a ridurlo totalmente con il non utilizzo delle auto. Su questo dobbiamo esserne consapevoli, così come sarà molto difficile andare a realizzare ciò che da anni si dice, cioè una metropolitana leggera che ci consenta di spostarci con il treno. Sarebbe una soluzione assolutamente perfetta, diciamo, anche per la tipologia di paesaggio che noi abbiamo, per la conformazione che le stiamo dando, per i tanti investimenti che sono stati fatti anche con le piste ciclabili. Però la vedo difficile che il trasporto regionale possa trovare degli spazi anche dal punto di vista economico per accontentarci nel breve periodo. Vedo e vediamo quali sono le condizioni delle ferrovie attraverso le quali i pendolari si muovono tutti i giorni per andare al lavoro. Direi che francamente è difficilmente pensabile che in tempi rapidi si possa arrivare ad una soluzione di questo genere, altrimenti mi sveglierei la mattina e penserei che vivo in Germania e non sto più in Italia. Però è un dato di fatto che comunque il problema della viabilità è vissuto e deve trovare delle risposte. Sul turismo e sul paesaggio troviamo degli spunti francamente interessanti, poi vanno praticamente declinati. Quella della creazione di un brand territoriale è una delle idee forti, secondo me, che dovrebbe avere il nostro territorio. Però qui dobbiamo stare attenti con gli strumenti che si utilizzano, perché creare un brand territoriale non è una cosa che si improvvisa. Io sono molto scettico sulle ex agenzie provinciali che si reinventano un nuovo lavoro perché la regione le ha scaricate e quindi li facciamo fare quello, carrozzino. Io sono molto scettico su questa tipologia di soluzione. Io credo che nel mercato ci sono degli interlocutori validi che hanno dato prova anche all'estero di saper far bene le cose, e credo che la cosa più onesta non sarebbe quella di dare, diciamo, mandato ad un'ex agenzia provinciale tanto per trovare una collocazione o trovare a qualcuno una continuità di posto di lavoro, ma fare un bando di evidenza europea che porti nel nostro territorio le agenzie che sanno veramente cos'è il marketing territoriale, loro lo sanno, gli altri non lo sanno, che sanno veramente cos'è il marketing territoriale, e affidargli il patrimonio che adesso noi abbiamo e che, se non mettiamo in regime, rischia di diventare un costo e non più un beneficio per la città. Quindi ci sono altre idee interessanti, come quello dell'albergo diffuso. Io confesso che era un argomento che non conoscevo bene, abbiamo avuto modo in commissione di approfondirlo un po' di più ed è una cosa che a me convince. Dobbiamo capire quali sono gli strumenti migliori anche lì per la gestione, perché è una cosa delicata evidentemente, perché non possiamo andare in concorrenza con le attività private, però ci possono essere delle attività private attraverso dei bandi possano andare a gestire una situazione che ha un alto interesse di tipo pubblico. Noi abbiamo un interesse affinché il centro della nostra città viva una vita più intensa rispetto a quella che sta vivendo. Vedete, oggi tutta una serie, anche per quanto riguarda il commercio soffre a prescindere, non è una peculiarità della nostra città. Se voi andate, come sicuramente vi capita, nelle città attigue delle dimensioni come le nostre, vedrete che anche lì il commercio soffre. Però ci stanno dando ragione i tecnici che hanno buttato giù questo primo passo, dicendo che per esempio lo spostamento di alcuni servizi che prima facevano capo al comune nel centro in delle zone diverse dal centro ha contribuito allo svuotamento del centro stesso. E quindi naturalmente nella razionalizzazione dei servizi, perché poi io mi rendo perfettamente conto che avere un servizio all'HB o averlo nella sede del comune principale non può essere oggettivamente una cosa dirimente, no? Perché stiamo parlando di un perimetro alla fine molto ristretto, per cui sicuramente non è neanche, però tutto e tutto insieme, diciamo, ha un suo significato. Quindi Concludendo, ci esprimiamo anche sull'emendamento che è stato proposto, emendamento sacrosanto, diciamo, va a colmare un qualche cosa che comunque non era ben evidenziato, non era stato immediatamente evidenziato. Noi partiamo, per le cose che abbiamo detto, con un giudizio di voto contrario rispetto a questo provvedimento, perché noi non siamo come quelli che si sono astenuti sul piano strutturale, e un motivo per il quale non sono più qui è proprio perché si sono astenuti. Noi votiamo contro, sospendendo evidentemente il giudizio a quelle che dovranno essere le valutazioni finali e il lavoro che svolgeremo, sperando che questo lavoro sia svolto nell'interesse della cittadinanza, dando seguito a quello che il sindaco ha detto, e quindi in maniera partecipata. In maniera partecipata significa partire dalle istituzioni all'interno dei quali sedono i rappresentanti della città, e noi da questa parte dell'aula rappresentiamo una fetta importante degli elettori, degli abitanti e dei cittadini di questa città. Quindi all'interno delle commissioni, all'interno di incontri, se volete, di lavoro anche più informali o comunque meno strutturati, all'interno di tutto quello che volete, ma partendo da qui. Daremo un giudizio sereno in corso d'opera, cercando di dare il massimo del contributo possibile che ci è concesso nella realizzazione di questo piano, e quando arriveremo in fondo trarremo le nostre dovute conseguenze. Grazie.
Grazie al consigliere De Santi. La parola al capogruppo Borresi.
Sì, grazie Presidente. Io ho partecipato con grande passione e grande interesse alla stipulazione e all'approvazione del piano strutturale. Questo è un piano che non è definizione mia, ma da parte di molti tecnici è stato un piano strutturale di buon livello e che ha prodotto degli effetti estremamente positivi per quanto riguarda il futuro degli strumenti urbanistici della nostra città. Quel piano, che si può definire un buon piano in quanto ha ridefinito Poggi Bonzi nella sua interezza, ha delineato come filosofia il consumo zero, ha delineato la città attraverso un collegamento di luoghi e di strutture presenti lungo questa linea immaginaria. Per comprendere l'intervento nel piano strutturale a cui mi riferisco, è necessario che legga due righe, in quanto questa variante al piano strutturale che andremo a fare in contemporanea a quello che è il piano operativo, perché è necessaria, è assolutamente necessaria, ridefinisce, lo leggo questo pezzo di passaggio perché credo sia utile capire cosa vuol dire. È la revisione e l'adeguamento delle funzioni previste del piano strutturale nelle diverse UTOE, al fine di promuovere le più ampie forme di riqualificazione e sviluppo del tessuto urbanistico e socio-economico locale, con particolare attenzione alle aree produttive o di tessuto misto, per le quali potrà essere previsto il potenziamento delle funzioni in atto e l'introduzione di funzioni compatibili nel rispetto di specifici criteri ed indirizzi coerenti con le caratteristiche urbanistiche delle nostre zone. La seconda parte è la revisione del dimensionamento del piano, dovrà essere affrontato nel tema della valorizzazione turistica del territorio attraverso il potenziamento delle strutture ricettive e dei servizi connessi, favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente e la promozione dei servizi di cerniera tra le zone urbanistica e quella produttiva direzionale, spazi espositivi, spazi congressuali. Questo è declinato nella parte iniziale degli obiettivi della variante al piano strutturale. Lo dico questo per far capire che ci sarà un intervento forte, abbastanza forte in quel settore, proprio perché a assemblare in modo omogeneo quello che è il piano operativo con il piano strutturale già in essere. La priorità del nuovo piano
operativo dovrà essere il recupero edilizio esistente e la rifinanziazione della struttura urbana. La valorizzazione del patrimonio insediativo storico, processi di riqualificazione, di rigenerazione e rivitalizzazione, anche come occasione di rilancio e stimolo economico. Per fare un esempio che il consigliere De Santi portava, era Piazza Mazzini. Ora Piazza Mazzini di fatto nella nostra idea è già finanziata, quindi ora che il sindaco trovi due finanziamenti, perché se uno si perde quell'altro, insomma, poi c'è di riserva, mi pare una cosa. Io credo che Piazza Mazzini, almeno per quanto mi riguarda, penso si rifarà prima di non sarà molto tempo prima che venga rifatta, per come la, sarà una, è un auspicio, forse darà fastidio a tanti, ma credo che non sarà, che sarà almeno un mio auspicio. Il sogno, voglio dire, non è una cosa, anzi la speranza non è una cosa che va lasciata per ultima. La porta di accesso alla città, i nuclei storici, Poggibonsi, Staggia, faccio un piccolo inciso su Staggia, anche Staggia secondo me nella visione che abbiamo avuto nella variante si è inserita in questo concetto filosofico, in questo concetto di piano operativo. Secondo me la variante dovrà assumere una funzione che non è quella di semplice bypass del centro storico, ma dovrà essere correlativa e correlata alle funzioni previste proprio per il centro storico, il recupero e ridare al centro storico la funzione sociale di centro di questa cittadina, che non è più poi una cittadina di pochi abitanti, ma sono più di 3.000 abitanti, per cui anche questo è un aspetto fortemente da rivalutare. Naturalmente ci sono le operazioni di recupero delle periferie, che sono di recupero delle periferie perché non siano più periferie. Parlo di Palagetto, parlo di via San Gallo, parlo di via Spartolo Lavagnini, che sono tutte zone che vedranno in futuro sicuramente attraverso anche questo strumento la possibilità di ripartire per poter avere una, come si dice, una riqualificazione di tutte queste zone. Io vorrei fare un'attenzione particolare anche alle zone di confine, già delineate fortemente dal piano strutturale, e che in questo strumento si ridefiniscono quali saranno le funzioni, dovranno essere le funzioni fra città e campagna. Certamente saranno di tipo turistico, certamente saranno di tipo anche di una operatività che non è esattamente quella, si parla anche di altre situazioni ricettive di tipo turistico, la possibilità anche negli spazi rurali di poter avere, dove c'è la possibilità di ospitare, quindi ci sono tutta una serie di indicazioni che secondo me fanno di questo strumento un ottimo strumento. Allora, il percorso, diciamo, noi nelle passate legislature in questo l'abbiamo secondo me già ben avviato, perché molte sono le opere che sono già state fatte e che consentono secondo me anzi di essere integrate fortemente in quello che è la filosofia di questo testo, diciamo, che non è il piano operativo ma è semplicemente un avvio in cui si definirà una linea generale su cui agire. Io credo che chi lo sa o chi lo sa leggere o chi lo vuol ben leggere, secondo me è un piano che porterà molto alle possibilità sia lavorative sia di vita migliore per i cittadini poggibonsesi. Io credo che sia molto importante, quando si fanno queste cose, avere una visione, diciamo, non dico da sognatori, ma una visione da persone che auspicano anche cose che magari sul momento non sono esattamente realizzabili. Io penso per esempio al Castro, ma soprattutto alla fortezza. Chi di noi avrebbe potuto pensare quando eravamo ragazzi o quando eravamo, che qualcuno avesse prima comprato la fortezza, poi l'avesse pensato, poi avesse... anch'io ero fra quelli. Ero fra quelli, però la maggior parte della gente vedeva il progetto lontano, però ci è voluto un sindaco che a suo tempo ebbe l'idea di comprarlo, è il primo atto che si fa normalmente, si compra, ebbe l'idea di comprarlo, lo comprò,
E dopo molti anni, quando l'economia ha consentito a un comune di poter intervenire, è intervenuto, e grazie a fondi che non sono nemmeno fondi propri del comune, ma sono fondi che vengono dalla regione e dall'Europa, siamo stati in grado di farlo e di dare alla città una bellissima opera che è, spero, un futuro ancora più fruibile e fruita di quello che lo è oggi, perché già lo è molto attraverso delle iniziative che vengono costantemente fatte all'amministrazione e non solo all'amministrazione. Io vorrei dire anche questo: nel testo che io ho avuto il piacere anche di leggere, trovo che è un testo che vuol dare regole certe a chi investe, a chi ci lavora in questa città e a chi ci vive. Però è anche un testo che ha bisogno del futuro ed è quello che noi vogliamo. Quindi siamo pienamente convinti e soddisfatti della prima parte di questa operazione che è stata fatta.
Grazie al capogruppo Burresi, la parola al capogruppo Mircoli.
Grazie Presidente. Allora, innanzitutto volevo ringraziare chi ha realizzato il piano operativo, perché mi sembra insomma sia un lavoro abbastanza cospicuo e nemmeno fatto male. E le linee guida, diciamo, e le premesse che ci sono valide quanto riguarda il limitare il consumo del suolo, l'impatto paesaggistico, la riqualificazione, valorizzare già l'esistente e quindi agire più che altro sulle strutture abbandonate. Ci sembrano delle cose belle, diciamo, a seguire anche la valorizzazione turistica che fu, diciamo, presa in considerazione. Però, diciamo, a noi ci rimangono delle perplessità. Allora, innanzitutto premetto che ho avuto poco tempo per analizzare il tutto, è una cosa anche abbastanza complessa, io non sono un tecnico, non ho avuto la possibilità, diciamo, di consultarmi anche con altri, di questo però purtroppo i tempi sono limitati e per avere un'idea più precisa, magari se la commissione fosse stata fatta un po' prima, avessi avuto un po' più tempo, sarei stato più tranquillo anch'io prima di dare un giudizio su una cosa, diciamo, abbastanza ampia per quello lì che riguarda, diciamo, anche le mie capacità, insomma. Per quanto riguarda il resto, diciamo, sono emerse delle perplessità, io ve le posso dire, cioè per quanto riguarda, diciamo, partire dando un indirizzo specifico delle attività lavorative, valorizzare, diciamo, quelle che sono già sul territorio, quindi un indirizzo specifico per quanto riguarda, diciamo, il settore industriale metalmeccanico, dando nel preciso camperistica, diciamo, falegnameria, metalmeccanica, ecco, secondo me se si fosse evidenziato, diciamo, l'implementazione, valorizzare quello lì che c'è già e anche magari continuare un po' su questa linea, avrebbe potuto favorire nuovi investitori. Non dicendo che il discorso di quelle schede norma che sono state ventilate e che sinceramente ancora non ho capito bene come saranno predisposte, cioè che possano attrarre nuovi investitori anche in altri settori, però ecco, diciamo vorrei avere le cose magari un po' più chiare, qua tanto questo qui è la parte di avvio dei lavori, quindi altre due cose, ecco, per esempio che avevo notato, ora non so se, però per quanto riguardava, visto nel VAS si parlava di un recupero, cioè per quanto riguarda edifici ecologici si parlava anche di un discorso idrico, magari un punto preciso per quanto riguarda il recupero delle acque piovane per usi non alimentari, per questa cosa qui magari ci fosse un po' nello specifico più chiara, ci avrebbe fatto piacere, tra l'altro l'avevamo inserita anche nel nostro punto di programma di quando ci presentammo all'elezione. Oppure c'è un'altra parte che era, ora mi sono segnato anche la pagina, anche la pagina 31, che si parlava di, per quanto riguarda la valorizzazione degli asili, diciamo in campagna e tutto il resto. Ora, abbiamo, diciamo, questo precedente, il discorso dell'asilo di Lecchi è stato chiuso, insomma c'è stato un po' di proteste di cittadini, quindi ecco, volevamo capire un attimino, visto che fra gli obiettivi qui c'è anche la valorizzazione, diciamo, degli asili nelle periferie, capire, ecco, dove siamo indirizzati ad arrivare anche su questo qui, magari un pochino più nello specifico. Quindi ecco, diciamo, noi ci asteniamo in quanto non siamo, diciamo, ci rimane qualche perplessità globale e poi ecco, torno a dire, ecco, non avevamo avuto, diciamo, i tempi anche tecnici, non so, forse perché avevo poco tempo, io non lo so, insomma, ecco, di poter affrontare e controllare bene tutto quanto riguarda il piano operativo, anche che sempre come ci è stato illustrato, torno a ribadire, ecco, ci sono le linee da seguire per quanto riguarda anche l'adeguamento alla legge regionale toscana, le premesse, ecco, diciamo, sono ottime, ecco, grazie.
Grazie al capogruppo Mircoli, la parola al sindaco.
Sì, giusto per ringraziare, sento il bisogno, anche il dovere, dei contributi che la discussione ha ricevuto da parte di tutti i gruppi. Mi ero dimenticato nel breve intervento che ho fatto di ringraziare chi ha lavorato a quest'atto e chi chiaramente poi svilupperà i temi contenuti e gli obiettivi fissati in questo atto, la struttura tecnica del Comune di Poggiovonzi, guidata dall'ingegner Galli che è qui e allo studio Ciampa che collabora da qualche mese con noi, puntuali, precisi, entrambi, diciamo, entrambi tecnici o le categorie di tecnici, quelle nostre e quelle professionalità che invece ci fornisce lo studio Ciampa, preziosi e anche tempestivi nella consegna dei documenti, a costo anche di sacrificare un po' la discussione, però una delle variabili che ci preoccupa è anche la variabile temporale. Su questo con lo studio Ciampa abbiamo anche discusso già dalla prima volta e un po' è emerso, no, nelle considerazioni che abbiamo fatto, la variabile tempo connessa alla gravità degli atti, gravità nel senso della complessità degli atti che siamo chiamati ad adottare e poi approvare, e dall'altra parte la tempestività con cui le cose cambiano, i bisogni, le risposte ai bisogni ci impone, insomma, a costo di sacrificare qualche passaggio, di procedere nel tempo più celere possibile. Questo, insomma, la celerità però sappiamo anche per rispetto verso tutti i consiglieri, quelli di maggioranza e quelli di minoranza, non può sacrificare una legittima aspettativa di partecipazione che va colta naturalmente come famiglie, nel senso che quando ci si sposa a volontà bisogna sia duplice e nei due sensi, cioè bisogna che la si manifesti e poi la si realizzi concretamente da tutte e due le parti. Sicuramente interpreto anche chiaramente la disponibilità della Giunta, ma anche la disponibilità della maggioranza a aprirsi a un confronto, purché ci sia, insomma, un atteggiamento, anche una disponibilità e un rispetto delle parti in causa. Ringrazio il capogruppo per l'essenzialità ma anche per la completezza dell'intervento con cui, insomma, giustifica il voto positivo del mio gruppo, il gruppo del PD. Ringrazio anche per i contributi che arrivano dall'opposizione, sia quando, insomma, intersecano nostre volontà e obiettivi sono contenuti nell'atto, sia anche quando pongono in rilievo elementi di criticità passati, presenti o futuri, ma questo aiuta sempre a essere vigili nell'azione di governo e a rispondere, o quantomeno mettersi nelle condizioni per rispondere in modo più adeguato possibile ai bisogni della città. Quindi a disponibilità all'ascolto, forse l'ho detto prima, e quindi questa capacità di bidirezionalità nella comunicazione, l'ho detto in apertura dei lavori, permettetemi questa parentesi, ma siccome abbiamo parlato anche di opere pubbliche, ci ritorno un po' sopra. Ho detto, quando ho dato comunicazione a quest'Aula del risultato positivo per il progetto più città Alta Valdelsa, ho anche detto che nella valutazione complessiva del progetto di sostenibilità economica, di rispetto delle enormi equilibri, no, e la complessità che il POR e gli atti comunitari a monte definiscono, c'è anche nella valutazione dei livelli di partecipazione pubblica attivati, chiaramente in poche settimane, perché poi fra la pubblicazione del bando e la definizione del master plan si parla di settimane, non di mesi. Noi in quell'occasione abbiamo in quelle settimane abbiamo organizzato 6 incontri
e abbiamo organizzato anche piattaforme informatiche per quello che ci era dato organizzare in un tempo breve, in questo tempo l'abbiamo fatto anche con risorse interne, cioè non siamo andati a cercare professionalità esterne un po' perché non c'erano tempi, un po' perché le risorse sono quelle che sono, però di 10 punti che erano il massimo possibile nella, diciamo da 0 a 10 nella definizione, nell'apprezzamento della, dei livelli di partecipazione pubblica, abbiamo raggiunto i 10 punti, segno evidente che insomma, l'attenzione, il metodo seguito, la disponibilità all'ascolto ci sono stati e hanno trovato poi giudizio e un apprezzamento anche da un organo terzo in questo senso. È stato uno, diciamo, uno dei punteggi che ha contribuito il centrare il quinto posto e quindi essere ammessi a finanziamento. Non l'ho detto prima, ma le risorse che portiamo in Valdezza degli 8 più finanziati sono quelle più alte in assoluto della Regione Toscana. Altro motivo di orgoglio, più che diciamo che non è la somma di singole opere, non siamo partiti da una somma algebrica di opere che non erano legate fra di sé, ma siamo partiti da un progetto di Valdezza, neanche di città, un progetto di Valdezza, da un'analisi dei bisogni, che fossero bisogni sociali, che fossero bisogni di inclusione, che fossero bisogni di servizi legati alla cultura, alla scuola, risposte alle frontiere dell'innovazione tecnologica e dell'efficientamento ambientale. Ci siamo rimessi insieme più di una volta con i tecnici e gli amministratori di Colle e abbiamo cercato risposte complementari in Valdezza, questo è quello che abbiamo fatto, cioè evidenziato il bisogno, scelta la soluzione, poi diciamo non è che abbiamo duplicato, che le risorse sono quelle che sono, ma abbiamo cercato una complementarità nelle risposte a bisogni della Valdezza, non a bisogni di Colle e di Poggio Muzio, ma a bisogni della Valdezza. Questo è stato apprezzato. Il cuore del nostro progetto parte e insiste non su piazza della stazione, sull'area della stazione. Perché noi ci chiedono di lavorare in un'area concentrata, che non è la singola piazza o la singola via, ma è un'area concentrata in cui dare molteplici risposte in termini di bisogni di socialità, in termini di bisogni di servizi sociali, in termini di politiche educative, in termini di spazi spazi e servizi legati all'attività culturale. Quindi l'idea è lo spazio per noi centrale dell'area della stazione. Non è una pura e semplice riorganizzazione funzionale degli spazi o di manutenzione straordinaria, è un'idea più complessa che diciamo è cuore del, almeno per la parte dei Poggi Punzi, per il progetto di innovazione urbana. Noi siamo stati disponibili anche in quei mesi a discutere in Consiglio Comunale. Ricordo a memoria di tutti che un gruppo, il vostro gruppo d'opposizione, presentò anche un'interrogazione su cui noi eravamo ben disponibili a interloquire, ma che poi fu ritirata e quindi per decisione vostra non discussa. Noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo, ripeto, se c'è, colgo il segnale di apertura, se c'è da questo punto di vista ritorneremo. Ricordo anche che quell'obiettivo lo abbiamo centrato non con grossi professionalità esterne, perché le risorse non c'erano, i tempi erano strette e chi aveva assistito allora i comuni di Colle e Poggio Muzio nella vecchia progettazione Pius 2007-2013 era un'istituzione che si chiama Fondazione Nomisma, non gli ultimi portati dalla piena dell'ultimo torrente, ma una delle istituzioni in questo senso più riconosciute in Italia. Naturalmente quell'istituzione fu pagata, quei soldi non ci sono. Questo progetto complesso di analisi di bisogni e costruzione delle risposte l'abbiamo fatto con le professionalità interne e li ringrazio, cioè ringrazio i tecnici che hanno lavorato ben oltre l'orario di lavoro, soprattutto con l'approssimarsi delle scadenze tecniche, ma lo abbiamo fatto con il supporto di quella che è stata definita ormai un'agenzia, è stata scaricata dalla Regione. No. Quella è una struttura a servizio dell'amministrazione, ma non lo dico perché ci lavora uno dei nostri assessori, ma è una delle strutture che è riuscita a catalizzare investimenti pubblici
in cifra, diciamo in quantità enorme per questo territorio, e lo ha fatto grazie alla professionalità di chi ci lavora. Non si chiama Fondazione Nomis, ma si chiamava PEA, si chiama Terre di Siena Lab, però c'è gente che sa lavorare lì dentro, c'è gente che sa lavorare e sa anche costruire un master plan complesso, per certi versi anche molto diverso, lo abbiamo visto anche oggi nella discussione che abbiamo fatto in Regione, di cui davo brevemente notizia prima, anche in modo radicalmente diverso rispetto a come si sono approcciate le altre città. Prima di tutto siamo gli unici che si sono presentati insieme al comune limitrofo, gli altri 7 finanziati sono andati da soli, per noi era antistorico andare, diciamo, singolarmente, e non ha fatto in questo senso differenza l'apparente diverso colore politico delle due amministrazioni. Quando si parla di bisogni dei cittadini, poi ci si trova, quando si parla della sostanza e problemi, poi ci si trova anche d'accordo senza dover discutere, ma l'ha fatto con un livello di risorse assolutamente più basso e con professionalità altrettanto adeguate, perché diciamo siamo arrivati allo stesso piazzamento dell'altra volta sapendo che i soldi sono parecchi meno, ma la sfida era parecchio più difficile. Quindi io spero, noi stiamo lavorando, perché per noi il cuore di quel progetto è l'area della stazione, l'area, lo ripeto ancora una volta, non la sola piazza della stazione, l'area della stazione come porta d'accesso della Valdezza, non con, diciamo, con la finalità, che poi sarebbe di per sé già sufficiente, di un interesse della nostra città, è un interesse della Valdezza, perché è l'area di interscambio trasporto pubblico su gomma e su ferro che serve poi anche le altre nostre città vicine. Lavoreremo e lavoriamo sulle piazze, consapevoli che, diciamo, quell'idea di costruire spazi di relazione fra le persone, diciamo, non è che se l'ha inventata gli amministratori di Poggi Monzi nel 2000 quando hanno fatto i vecchi regolamenti urbanistici. La Gorà è un concetto, la parola Gorà è conosciuta e il ruolo che hanno avuto quegli spazi è conosciuto dalla notte dei tempi. Non sempre, ma insomma siamo laici in questo, gli interventi che volevano andare in quella direzione hanno perseguito totalmente quell'obiettivo. Si tratta di far tesoro delle cose che sono andate parzialmente in modo diverso, far tesoro delle cose che invece sono andate, far, diciamo, considerare il quadro di riferimento che sta cambiando e cercare le soluzioni più adeguate per rispondere al bisogno di futuro. Per quanto riguarda il tema puntuale degli asili che ha posto il consigliere dei 5 Stelle, Poggi Monzi ha una tradizione che è legata alle scuole di campagna, non solo dell'asilo nido, che è temporaneamente chiuso non per volontà nostra, tant'è che è rimasto tutto lì dentro, ma per il calo che si è registrato più o meno proporzionalmente simile anche in altre città, dell'asilo nido di Nicchi, quando e se riaumenterà la domanda di questo servizio, noi siamo in grado di riaprire seduta stante, ma c'è anche una tradizione legata alle scuole materne, cito quella statale di Cedda ma anche l'asilo comunale di Luco. Siccome siamo a progettare la città del domani, e siccome questo tipo di scuola è radicata, ha una storia a Poggi Monzi, ha anche un riscontro, un'attenzione forte da parte della nostra città, perché non indicare come obiettivo da perseguire anche domani quello di mantenere alcuni spazi scolastici nel territorio aperto e quindi favorire con un modello educativo ad hoc nostro, su cui stiamo investendo, anche l'interazione con il territorio aperto. Chiudo non per, diciamo, per in ordine di importanza dell'argomento, perché nella presentazione sono partito all'incontrario, cioè dall'attenzione al mondo del lavoro, alle zone industriali, un'attenzione che ci vede quotidianamente lavorare a 360 gradi, perché il tema è la necessità di fare conti da parte di questa amministrazione, ma anche delle altre amministrazioni che ci sono vicine, con l'attenzione al mondo dell'impresa, a chi c'è stato, a chi non c'è ma ci potrebbe essere, ci impegna quotidianamente. Presuppone una serie di strumenti a rete, che non sono solo quello urbanistico, in cui peraltro alcuni punti precisi
e alcuni obiettivi precisi sono fissati sia nella parte che riguarda la variante DPS, sia nella parte che riguarda gli obiettivi di piano operativo, sia nella parte della premessa. Però non finisce tutto lì l'attenzione, non può essere solo lì, solo nella disciplina urbanistica l'attenzione al mondo delle imprese. C'è una fortissima attenzione al tema rischio idraulico, che ci vede impegnate anche oltre le competenze proprie dell'amministrazione comunale. Stiamo aspettando finalmente il progetto di messa in sicurezza, è questione di giorni, di messa in sicurezza, quello definitivo, quello che terrà conto dei rilievi che ci hanno fatto gli organi sovraordinati per i fosci, che abbiamo pagato noi. Abbiamo pagato noi consapevolmente e convintamente, perché per noi è una priorità, a prescindere dal fatto di tutela idraulica, se ne occupa Tizio, Caio, questo o quell'organismo. C'è una priorità e da amministratore l'abbiamo messa in fila, per noi quella è una priorità e ci abbiamo investito risorse proprie che chiaramente abbiamo sottratto a altri programmi di questa amministrazione. La risposta però a 360 gradi, e torno e mi zitto davvero, chiama in causa tutta una serie di azioni e di attenzioni, anche di attenzioni della pubblica amministrazione. Più volte quest'Aula è stata interessata dalla vicenda del centro sperimentale mobile, che come altre agenzie territoriali toscane ha qualche problema che deriva anche da una lentezza nel trasferimento delle risorse comunitarie. A conclusione della vecchia programmazione economico-finanziaria 2007-2013 e del pieno compimento e realizzazione della 2014-2020. Però io ho ricevuto pochi minuti fa, ero già qui in consiglio, l'estratto di una delle ultime giunte regionali, chiaramente della regione toscana. Fra gli impegni che questa delibera fa propri c'è anche quello ritenuto opportuno, leggo, procedere al cofinanziamento con le risorse dell'asse 1 OT1 POR FESRE 2014-2020 di A, progetti inseriti nelle graduatorie di cui al bando in anticipazione approvate con decreto dirigenziale numero 590-2015. 5906-2015, 5907-2015 mediante loro scorrimento integrale per un importo di 55.469.179 euro che si aggiunge all'impegno già assunto al momento dell'approvazione graduatoria di circa 44.900.000. Quindi la Regione dà completa realizzazione a quell'impegno che aveva assunto di mettere 100 milioni su questo bando. Vado a memoria, non ho le cifre, ci sono 6 progetti presentati al CSM, non sono risorse che saranno imputate sul bilancio, sono investimenti privati che fanno le imprese del territorio, ma è qualche milione d'euro di investimenti privati o finanziati con risorse comunitarie che vanno qui invece di andare come ne vogliono nelle Apuane, nel Grossetano, nella provincia d'Arezzo o nella piana Forentina. Sono nell'ordine di circa 10 milioni di finanziamenti privati. Io credo che attrarre queste risorse, portarle sul territorio, favorire i processi di investimento, che significa anche radicare le imprese qui, no? Perché se poi investono in strutture materiali le si lega a un territorio, far vedere che c'è che ci sono strutture attente, con tutte le difficoltà, perché questo non vanno negate, che c'è anche un'amministrazione che l'unica che ci è rimasta nel capitale sociale, l'unica amministrazione che ci è rimasta nel capitale sociale, perché esercitiamo e contiamo in punta di piedi però anche di svolgere un ruolo di coordinamento e se c'è bisogno anche di sensibilizzazione nei confronti della Regione, lo abbiamo fatto. Portare a casa qualche milione d'euro in più, prima abbiamo raccontato quelle pubbliche che spenderemo nei prossimi mesi, ora c'è qualcuno che chiama in causa l'attività del privato, sia un buon risultato. Non abbiamo fatto quasi niente, nel senso che il lavoro continua l'attenzione nella programmazione urbanistica, continua nella programmazione delle opere pubbliche, che poi si dimostra attenzione anche intervenendo nelle manutenzioni, anche quelle più contenute, no? Ma che sono necessarie e qualificanti, le si
lo si garantisce questa attenzione anche attraverso la dotazione di standard, perché se poi non ci sono gli spazi pubblici in cui nelle zone industriali, purtroppo le zone industriali sono nate in una fase in cui insomma, queste norme che ci sono sovraordinate, perché gli standard urbanistici non è che li scopre il sindaco Bussagli o lo studio Ciampa o l'ingegner Galli, sono fissate e codificate in modo puntuale in norme regionali e in decreti ministeriali. Non sono obiettivi di per sé che stanno sulla carta, ma sono servizi, spazi pubblici necessari alle imprese e sono anche indirettamente chiaramente spazi necessari all'attività di lavoro. Ecco, in questo senso, con questa attenzione ci deve vedere impegnate a 360 gradi. Tra l'altro, mi zitto davvero se no la fa lunga, la delibera successiva che disciplina l'acquisizione a patrimonio riguarda anche un pezzo un paio di strade della zona dei Fosci, è propedeutica a un intervento di manutenzione che ci è richiesto in quelle zone e che ci stiamo impegnando, se non quest'anno, l'anno prossimo, a vedere realizzata. Anche questo piccolo atto che diciamo riconfigura la correttezza formale, però è un segno di attenzione, è propedeutico poi alla realizzazione di opere che anche gli imprenditori, soprattutto gli imprenditori, ci hanno sollecitato.
Grazie al Sindaco, la parola al Capogruppo Mircoli.
Grazie Presidente, volevo fare una precisazione su due cose che mi erano sfuggite per quanto riguardava dei punti che erano stati analizzati anche in Commissione. Quindi per quanto riguardava, ecco, una cosa era anche le esigenze degli abitanti saranno prese in considerazione insieme a parti paesaggistiche, quindi le parti, le valenze storiche, la valutazione sulle esigenze strutturali. E per quanto riguarda le esigenze degli abitanti, ecco, secondo me è una cosa molto importante questa, perché magari, ecco, ora, per esempio, vi faccio riferimento ora a un problema che c'è, che portai lì, che ormai è una cosa del passato, quanto riguarda il via Volturno, però ora l'assessore mi disse che era un problema di mobilità, l'assessore Becattelli, però sì, è un problema di mobilità, perché magari a suo tempo non era stata pianificata bene la cosa anche in base alle strutture degli abitanti che c'erano. Quindi ecco, mettere anche gli occhi su questo ci sembrava una cosa più che valida, ecco, dei punti che sono stati sottolineati tra l'altro del piano operativo. E quell'altra cosa è quella lì per quanto riguarda l'emendamento che sulla nostra proposta insomma è stato ben valutato da tutta la commissione e che presumo ecco, sia ora messo come parte integrante, ecco, del nuovo.
Adesso lo votiamo come prima.
Grazie.
Come
no,
prima.
Volevo solo fare una precisazione, mi erano passate queste due cose prima.
Bene, grazie, grazie Capogruppo Mircoli. Se non ci sono altri interventi passerei quindi alla votazione e andiamo a votare l'emendamento presentato dal Presidente della Commissione Ambiente e Territorio su proposta appunto del consigliere Mircoli del gruppo Poggio Ponzio 5 Stelle. Quindi sull'emendamento chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD e di Poggio Ponzio 5 Stelle, si è astenuto insieme Poggio Ponzi. Andiamo adesso invece a votare il punto 19 all'ordine del giorno, che è l'avvio del procedimento per la redazione del nuovo piano operativo. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario insieme ai Poggio Ponzi, si è astenuto il gruppo Poggio Ponzi 5 Stelle. Andiamo avanti, il punto 20 come sapete è stato ritirato, passiamo all'ultimo punto che è il 21, via San Gallo, via Sant'Anna e aree ex PIP Fosci, regolarizzazione proprietaria di aree sottoposte da oltre 20 anni a consolidato uso pubblico. La parola al Sindaco.
Sì, molto brevemente, ho già accennato contenuti della delibera, è una delibera che diciamo, sottoponiamo alla discussione del Consiglio sulla falsariga di quanto già deliberato in altre due delibere simili per contenuto chiaramente diverse per l'area oggetto di attenzione. L'ultima volta siamo intervenuti sull'area di via Fiume e viale Marconi, è una regolarizzazione di alcune aree formalmente non pubbliche ma sottoposte a un uso pubblico almeno ventennale. È una procedura, come indicato nelle premesse della delibera, prevista dalla legge 23 dicembre 1998 numero 448 è preceduto, gli atti di acquisizione al patrimonio sono chiaramente preceduti da una disponibilità e una dichiarazione di volontà dei privati. Come ho detto, l'acquisizione di queste aree interessano in parte aree soggette a programmazione PU, in parte potenzialmente soggette a interventi di manutenzione, sono propedeutiche per acquisire i titoli formali per poter poi intervenire.
Grazie al Sindaco. Su questo punto non mi sembra ci siano interventi da parte dei gruppi consiliari, quindi passerei alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del gruppo del PD, ha votato contrario insieme a Poggio Bonzi e Poggio Bonzi 5 Stelle. Sul gruppo c'è l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato come la precedente. Grazie a tutti, arrivederci, buona serata. Aspetta.